Va bene, benvenuti, la registrazione è partita. Allora abbiamo il segretario in videoconferenza e il consigliere Piscuta anche collegato in video call. Allora procediamo con l'appello. Pietro Valente presente, Mauro Visentin presente, Massimo Piscuta presente in video call, Silvano Pilosio presente, Silvana Zamolo presente, Fernanda Pugnale presente, Adriano Trus presente, Tiziana Marcuzzi presente, Arianna Andreuti presente, Daniela Cominotto presente, Carnellossi giustificato arriva con un po' di ritardo e quindi al momento è assente, Leonardo Della Rosa è presente, Consuelo Zanini non potrà essere con noi se giustificata, Paolo Menis è presente, Carlo Topazzini è presente, Romano Ovan al momento no, Fabio Spitaleri al momento no. Va bene. Ma iniziamo con le comunicazioni intanto. Allora, comunicazioni del sindaco, non ce ne abbiamo avuto consiglio recentemente, quindi non ho comunicazioni nuove da farvi, salvo possiamo fare un piccolissimo aggiornamento sulla situazione Covid, che credo che adesso purtroppo torna d'attualità. Allora, a San Danilo in questo momento abbiamo 22 positivi al momento. Abbiamo una classe delle primarie in quarantena per casi di positività e chiaramente in quarantena fino al 30 di novembre e in attesa delle verifiche dei tamponi per i ragazzi posti in quarantena e per i familiari che sono stati individuati dal Dipartimento di Prevenzione come verifica. Abbiamo alcuni casi all'interno della casa di riposo. Però insomma tutto sommato la situazione rispetto, se facciamo il paragone con un anno fa, è molto migliore. Chiaramente se facciamo il paragone con 3-4 settimane fa, ovviamente i numeri iniziano a correre, ma questa è una dinamica nazionale, in particolare regionale per quanto riguarda l'Italia, è denominata, o meglio denotata anche dal fatto che attorno a noi nelle nazioni vicine sono in una situazione più avanzata di peggioramento. Il 5 di dicembre avremo l'accensione dell'albero di Natale che come ogni anno viene donato dagli amici di Mistat. Purtroppo non potranno essere con noi perché come è noto l'Austria è già entrata in lockdown, in zona rossa, e quindi nemmeno una piccola delegazione potrà scendere. L'albero arriverà al 30 di novembre, verrà addobbato e poi il 5 procederemo con le accensioni. Rimaniamo comunque in attesa di capire in che zona, in che colore ci troveremo, quindi in che tipo di zona ci troveremo dai primi giorni della prossima settimana, per anche calendarizzare meglio e cancellare o confermare insomma la programmazione degli eventi natalizi. Lascerei la parola al consigliere Zamolo che ha chiesto di intervenire e ci ha fornito, la ringrazio, di un fiocchetto rosso in ovviamente omaggio a quella che è la giornata contro la violenza di genere che si terrà domani, però è giusto che lascia la parola al consigliere Zamolo come nostro delegato al Centro Giosa Donna per un intervento sul tema. Prego Silvana.
Allora, il fiocchetto rosso che vi invito ad indossare è il simbolo contro la violenza sulle donne, che domani 25 novembre ricorre la giornata mondiale. Attualmente in Italia abbiamo superato i 100 femminicidi e aumentano giornalmente. Ancora non si è riusciti a fermare questa piaga né con le leggi né con la cultura del rispetto. Qui a San Daniele c'è uno sportello antiviolenza e il centro risorsa donna intitolato Nadia Orlando. Il sorriso di Nadia è un centro di aiuto e di ascolto che attualmente assiste 200 utenti. Vi ricordo l'elemento conclusivo organizzato nell'ambito delle manifestazioni contro la violenza sulle donne, che è il secondo spettacolo teatrale con proscenio teatro dal titolo Prima le donne, che si terrà all'Auditorium alla Fratta il 4 dicembre. Parlare di violenza sulle donne non deve essere fatta solo il 25 novembre, ma sempre, ogni giorno. 365 giorni all'anno. Chiedo un momento di riflessione per tutte le donne uccise per mano di chi diceva di amarle. Grazie.
Sì, allora io chiederei un minuto di raccoglimento in ricordo e come momento di riflessione proprio per tutte le donne cadute, con il pensiero anche a chi rimane, in particolare quando rimangono dei ragazzi, dei figli, delle figlie giovani che purtroppo hanno la brutta occasione di crescere senza uno dei genitori, magari con l'altro anche rinchiuso in cella perché ha commesso qualche delitto. Quindi anche a loro va un pensiero, la vicinanza della comunità per aiutarli a crescere al meglio possibile, partendo da una situazione evidentemente di grossa, grossa difficoltà. Un minuto di raccoglimento, quindi. Grazie. In apertura di seduta non ho nominato gli scrutatori, quindi prima faccio un passo indietro, nel senso che mi mancano la nomina degli scrutatori, poi lascio la parola a Topazzini. Allora, come scrutatori nominiamo Topazzini, Marcuzzi e Pilosio. Quindi prego Topazzini per le comunicazioni.
Signor Sindaco, il mio intervento sarà molto breve, ma sarà concentrato su alcune sue dichiarazioni sui sistemi di informazione che sono attuali, che sono a disposizione di tutti, come quella di Facebook, che però non sono adatti per fare politica. Anche perché il sindaco che mi ha attaccato su questi sistemi di informazione non aveva mai risposto e non risponde mai, e lo ribadisco, non risponde mai a quelle che sono le nostre domande. Peraltro su un sito che si chiama Sei di San Daniele Se, che è apolitico, è partitico, e io sono stato costretto, malgrado comunque non lo volevo fare, a rispondergli, perché le inesattezze che ha fatto il vostro sindaco nei miei confronti sono veramente gravi. E se continua con questi atteggiamenti a utilizzare questi sistemi di informazione con i suoi metodi, che sono veramente metodi non criticabili, ma ancora di più riprovevoli per un sindaco, primo cittadino ancora, magari non mi rivolgo neanche più a lei, mi rivolgo al vice sindaco perché lei chiaramente non risponderà.
Vice sindaco, e dirà sempre solo,
no, mi lasci finire, sto finendo, poi parlerà lei. Ecco, questo è veramente riprovevole, signor sindaco. E credo che questi attacchi così gratuiti, con questo sistema, questa forma di comunicazione, non porta a niente. Questo è il luogo istituzionale per parlare di politica. E si ricordi che io ho solo risposto alle sue affermazioni sul sito Facebook quando mi ha attaccato, perché non ho mai fatto interventi a caso, se non perché lei mi ha provocato. È l'ennesima volta che lo fa. L'ennesima volta che invece di farlo in modo puntuale e preciso, senza raccontare quelle che sono le sue idee politiche, perché vicinanza alla Lega la sappiamo tutti, nessuno gli contesta niente, ma senza fare dichiarazioni esatte. Lei continuerà a fare questo tipo di atteggiamento, io mi sento libero di fare altrettanto. Certo. E attenzione, però lo faccio a mio modo.
Va bene, prendo atto della sua dichiarazione che evidentemente non condivido. Lei ha citato giustamente mezzi di informazione. Sui mezzi di informazione, quando ciascuno di noi ha la parola, o per mezzo di un giornalista o per mezzo di altri sistemi, nella massima democraticità del sistema, esprime le sue opinioni. Poi i lettori, gli ascoltatori, gli auditori si fanno la propria opinione e reagiscono di conseguenza. Ciascuno è libero di utilizzare il mezzo che preferisce. Quando è capitato fatto che la minoranza, l'opposizione, i consiglieri in generale, o anche non i consiglieri, altri tipi di rappresentanze hanno preso la parola sui giornali perché interpellati o perché hanno ritenuto di voler dire qualcosa sui giornali, l'hanno fatto in massima libertà, i giornalisti o il mezzo di comunicazione ha espresso, virgolettando soprattutto, il pensiero di chi lo esponeva, c'è stata la possibilità alcune volte di controbattere e di rispondere, altre volte no, e questo fa parte del sistema democratico nel quale fortunatamente viviamo, cioè che ciascuno può esprimere la sua opinione. Per quanto riguarda, e quindi quella è, diciamo, il diritto di critica politica, come voi potete criticare il sindaco, gli assessori, i consiglieri o qualsiasi altro esponente di politico che ritenete di dover criticare o anche appoggiare, perché no, altrettanto può fare il sottoscritto, così come qualsiasi altro, diciamo, attore dell'attività politica. Ma lo possono fare anche i cittadini, perché non è la prima volta che gruppi di cittadini che portatori di alcuni interessi evidentemente esternano il loro pensiero, che può essere positivo o può essere anche negativo nei confronti dell'amministrazione comunale, regionale o anche nazionale, in alcuni casi anche internazionale, ma insomma quello non è un problema. Per quanto riguarda invece le questioni diciamo politiche, di attività politica e di scelte politiche, questo è il luogo. In questo luogo voi avete i vostri minuti a disposizione per fare i vostri ragionamenti. Il sindaco, gli altri assessori della giunta e i componenti della maggioranza hanno il loro minutaggio per esprimere il loro ragionamento. Il momento di fare le domande non è certo il consiglio, nel senso, durante il consiglio uno fa il suo ragionamento e bene o male trova riscontro nel ragionamento della controparte. Se ci sono interrogazioni potete farle, se ci sono domande di tipo tecnico-burocratico avete tutto il tempo, prima di ogni delibera di consiglio, di rivolgervi agli uffici, anche se il tema non è all'ordine del giorno. Voi domani mattina, è un giorno feriale, potete andare agli uffici comunali e chiedere informazioni di qualsiasi attività amministrativa riteniate necessario chiedere. Gli uffici sono obbligati, e lo fanno anche volentieri, ovviamente il loro mestiere, a darvi risposte. Sulla base di quelle voi farete i vostri ragionamenti in consiglio, mettendo in discussione l'attività del sottoscritto o degli altri, oppure approvandola o criticandola, insomma, come ritenete utile. Quelli sono gli strumenti messi a disposizione non della minoranza, ma di tutti i consiglieri, anche dello stesso sindaco, che ovviamente per arrivare in consiglio si confronta con i suoi uffici sulle materie tema del discutere, insomma. Grazie. Diamo il benvenuto al PO della Ragioneria, la nostra dottoressa Donatella Campana, che chiederei di raggiungermi qui, questa volta alla mia sinistra, al posto del segretario comunale. La sua telecamera no, non la vedo, però la sentiamo, quindi c'è. Va bene. Allora, punto 3 all'ordine del giorno, comunicazione di servizio. Ecco, no, va bene, ho già combinato. No, viene alla mia sinistra qui. Allora, il punto 3 all'ordine del giorno è il punto. Prego.
Ma nelle comunicazioni, almeno segnalare se la commissione che lei ha voluto nominare ha fatto una relazione su quello che è accaduto la scorsa Consiglio Comunale, magari sì. Cercare un attimino anche di fare un po' di sintesi, perché non voglio fare le parole del tempo.
Ha fatto bene a sollevare il punto. Al sindaco non è arrivata nessuna comunicazione puntuale. Il consigliere Zanini, componente della commissione, oggi non c'è. I consiglieri Trus e Cominotto mi hanno detto che non hanno avuto, ma informalmente, quindi non ho avuto per iscritto nessun tipo di comunicazione, che non hanno avuto modo di incontrarsi, e quindi evidentemente le risultanze degli incontri o delle scelte, dei ragionamenti della commissione andranno rimandati ad un futuro consiglio. Allora, appena perverranno al sindaco o comunque al Presidente dell'Assemblea i ragionamenti o la richiesta di intervento da parte della Commissione, verrà evidentemente concesso e tutti ascolteremo quello che sono le risultanze dei loro lavori. Al momento mi pare che lavori non ci sono stati. Non so se vuole intervenire l'assessore Cominotto.
Sì.
No. Fatto,
prego Cominotto.
No, non siamo riusciti a incontrarci per questione di tempo e anzi ringrazio la consigliera Zanini che non c'è stasera ma perché si era resa disponibile a stilare il verbale che dopo avremo insomma valutato e condiviso insieme e ha mandato un messaggio che non è riuscita a fare questo e chiediamo di eventualmente portarlo al prossimo consiglio che sarà quello di dicembre.
Va bene, grazie Assessore. Grazie. Allora, punto 3, i verbali seduta precedente, lettura e approvazione. Ci sono degli interventi da parte di qualcuno? Allora, al momento, dottoressa, è assente Zanini, è assente Ovan, è arrivato Spitaleri alle 19.20, che era assente all'appello, e è assente Carnelos, che arriverà più tardi. In questo momento è assente anche l'assessore Trusso, che è impegnato in sala fontaniniana. Allora, verbale seduta precedente. Trusso è momentaneamente assentato e è uscito per andare in sala fontaniniana. 5 minuti rientra. Sì, infatti è là. Prego.
Sì, nel momento.
Cosa ho appena detto? Ho detto che si è assentato in questo era presente all'appello. No, era presente all'appello in questo momento, ora è uscito. Certo. L'ho detto e ho preso nota. Sì. Come prendiamo nota che ore 19:32 entra il consigliere Romano Ovan. Allora, punto 3, verbale seduta precedente, c'è qualche intervento? No, allora poniamo in votazione i verbali della seduta precedente, chi è favorevole? Ah, bisogna fare l'appello. Va bene. Sì, ha ragione, dottoressa. Sì. No, non è mai questione. Attenzione che chiamiamo. Allora, Pietro Valent, favorevole. C'è il doppio voto? No. Mauro Visentin?
Favorevole.
Pischiutta? Favorevole. Pilosio?
Favorevole.
Zamolo? Favorevole. Pugnale? Favorevole. Truss? Non c'è. Quindi non vota. Marcuzzi? Favorevole. Andreutti? Favorevole. Cominotto? Favorevole, Carnelos non c'è, Della Rosa, favorevole, Zanini non c'è, Menis non c'è, è uscito. Beh, ma prende nota la dottoressa, Topazzini, favorevole, Ovan presente, favorevole, Spitaleri, favorevole. Perfetto. Esattamente. La delibera è approvata. Diceva il consigliere Ovan che è arrivato ma è a disposizione per motivi di servizio, quindi nel caso in cui dovesse lasciare l'aula ce lo comunicherà. E si intenderà ovviamente giustificato per cause di forza maggiore. Va bene, punto 4, l'ordine del giorno, variazione numero 7 al bilancio di previsione 2021-2023. Come vi ho detto e come ho ringraziato, qui con me c'è la dottoressa Campana, che è il PO Ragioneria e quindi è il responsabile dell'ufficio attraverso il quale girano i numeri dell'amministrazione comunale. Si tratta, come immagino sappiate o sapete, dell'ultima variazione di bilancio possibile per quanto riguarda l'anno 2021. Come dice il titolo del punto all'ordine del giorno, siamo alla variazione numero 7. Lo abbiamo detto ancora in sede di bilancio di previsione già nel 2020, poi l'abbiamo ripetuto anche nel 2021, si tratta di bilanci con variazioni dove ovviamente per tutta la dinamica che riguarda il Covid e quindi i fondi e gli interventi che arrivano dallo Stato centrale, dalla Regione per le questioni Covid, dove ci sono anche tutta una serie di finanziamenti, di contribuzione regionale, nazionale, proprio per combattere sotto un certo aspetto gli effetti negativi del Covid sotto l'aspetto economico. Quindi si tratta di due annate in particolare dove le variazioni sono numerose rispetto alle annate ordinarie e in questo senso, in questo caso anche cospicue. Adesso andremo a leggere un po' i numeri e in questa variazione ovviamente vengono gestiti come ultima variazione dell'anno sia le limature ai capitoli che avevano somme in eccesso, sia gli incrementi ai capitoli che rispetto alle necessità degli ultimi 30 giorni dell'anno alla fine avevano somme in difetto, ma soprattutto sono numeri che vanno a fare la fotografia precisa di tutti quelli che sono le contribuzioni che ancora non erano arrivate, ancora non registrate nel bilancio comunale e dalle quali poi discendono anche spese per in particolare lavori pubblici evidentemente, ma non solo. Allora io direi che basandoci sull'allegato A vado a leggervi quelle che sono le maggiori entrate di parte corrente. Abbiamo 25.000 euro maggiori entrate rispetto a previsioni già incassate per attività di accertamento IMU. Questo è un aggiustamento del capitolo di entrata per quello che è stato riscontrato. Poi si introitano 11.510,95 contributo regionale decreto 3180 19.10.21, vedete che anche questo ha poco più di un mese, risorse statali per minori entrate esenzione 2021 IMU, immobili posseduti da titolari di partita IVA che svolgono attività di impresa, arte o professione e producono reddito agrario. Poi abbiamo 6.009,89 risorse statali per esonero pagamento TOSAP COSAP dall'1.4.21 al 36.21, decreto Ministero Economia e Finanze 22.10.21. Poi abbiamo il contributo legge regionale 25.99, trasferimento somme enti comparto unico a seguito sottoscrizione CCRL anno 2021, comunicazione regione del 28.10.21, 19.436,07 euro. Sempre in entrata 19.682,44 euro, contributo anno 2021, fondo politiche per la famiglia, incremento previsto dal decreto legge 73/2021, articolo 63. 2.000 euro, contributo regionale, rientra Menis, contributo regionale di 2.000 euro, comunicazione del 5/11/2021 per iniziative speciali volte a contrastare la violenza di genere. Questo lo troveremo poi anche nei capitoli di uscita, evidentemente, perché verranno applicati. Poi abbiamo applicazione di avanzo vicolato, abbiamo 69.718,21 euro, trasferimento statale per esercizio funzioni fondamentali enti locali, legge 178/2020, a conto saldo quota regione, fondo ex UTI per 20.582, quindi è un'entrata di 69.718,21. Poi abbiamo le ultime tre righe di questa prima tabellina che sono l'applicazione di avanzo vincolato, 18.749,99 applicazione avanzo vincolato per restituzione somme non utilizzate per i contributi estivi anno 2020, poi le vedremo sotto. E poi abbiamo 100.000 euro, applicazione avanzo, questo ha un senso politico molto forte, applicazione avanzo vincolato da trasferimento funzioni fondamentali per erogazione e contributi alle imprese. Abbiamo intenzione di erogare alle imprese che anche nel 2021 hanno avuto una difficoltà o delle difficoltà dovute alla situazione Covid, quali chiusure da lockdown, eccetera, e durante l'anno purtroppo ce ne sono state, e quindi abbiamo intenzione di dare dei contributi a queste imprese maggiormente colpite. Nel frattempo è rientrato, dico per il verbale e per il segretario comunale, è rientrato l'assessore Truss, ore 19.40. Minori entrate di parte corrente, imposta municipale unica 11.510, fa il pari salvo le virgole, con quanto abbiamo visto in maggiori entrate. Stessa cosa per il canone unico patrimoniale ex TOSAP, 7.009 euro, fa il pari con quanto sopra. Poi c'è il contributo regionale asilo, 27.000 euro di minore entrate rispetto a previsione. C'è stata una, diciamo, precisazione della Regione circa la gestione di un contributo di, in entrata per quanto riguarda l'asilo, e è stato diminuito per 27.000 euro. Andiamo nella tabellina successiva, maggiori spese parte corrente. Qui ho qualcosa di più da dirvi, nel senso nella specifica rispetto a quanto avete leggete in tabellina. Allora, 20.000 euro spese manutenzione patrimonio e servizi sono maggiori necessità rispetto a previsioni e verranno utilizzate per completare l'opera del mosaico presso le scuole primarie, per manutenzioni dell'antincendio, per manutenzioni generali di Termoel, quindi la parte idraulica, e per incrementare il capitolo per gli addobbi natalizi. Poi abbiamo adempimenti, decreto legislativo 8108, e quindi è la sicurezza, abbiamo 2.700 euro per maggiori necessità per la formazione del personale, 3.000 euro, capitolo 225, maggiori necessità rispetto a previsione per riparazione, cestello, porter, trattore, manutenzione strade e servizi 3.000 euro per maggiori necessità in relazione a via Sant'Andrate e via Monterraut, sono delle sistemazioni, qui poi si aggiungono ulteriori 1.000 euro, il capitolo 2390 per acquisto asfalto, stipendi ed altri assegni fissi per personale 821,17 euro, utilizzo avanzo vincolato da trasferimenti per straordinari di polizia locale, poi questi 821 li troverete anche nelle entrate. 1.308 euro sono corrispettivo comune utenze e rifiuti, praticamente sono la quota di utenze e rifiuti che il comune paga a se stesso, quindi una partita di giro, 1.308 euro. Sgravi e restituzioni di tributi 500 euro sono dei rimborsi per la Tari, per dei tributi a dei cittadini. Spese postali 2.000 euro maggiori necessità rispetto alle previsioni. Spese telefono, e quindi adesso direi il capitolo 856, il capitolo 726, quindi 856 per 1.000 euro, 726/1 per 1.000 euro, 2435 per 20.000 euro, sono capitoli di necessità per maggiori necessità per utenze, che poi vedrete sotto altri, nelle minori spese di parte corrente avremo delle utenze invece che sono state sovrastimate, quindi c'è la limatura al contrario. Qui c'è stata una stima, diciamo, sottostimata rispetto a quello che è l'effettività della spesa, dovuta anche all'aumento delle tariffe, poi dopo troveremo invece che c'era stata una sovrastima per altre utenze che viene aggiornata. Poi abbiamo il capitolo 1335, 4.400 euro, contributi ad enti e associazioni per finalità culturali, compreso Università della Terza Età, per 4.400 euro. Qui stiamo rifinanziando i capitoli che utilizzeremo a brevissimo come giunta per concedere i contributi alle associazioni. Come sapete, dopo l'ultima variazione di bilancio c'è la tornata più grossa di contributi che diamo alle associazioni dei diversi settori, e quindi stiamo rifinanziando i capitoli a seconda delle necessità che ci si sono presentate. Capitolo 21-30, 35.000 euro, maggiori necessità rispetto a previsione, per erogazione contributi, iniziative ricreative e sportive, contributi ad enti e associazioni per finalità sociali, diverse anche qui, maggiori necessità per 6.750 euro, il capitolo 23-41, poi abbiamo il capitolo 23-67, 2.500 euro, maggiore necessità per la stampa del quaderno guarneriano su Marta Fiescaris, è un'attività che avevamo svolto l'anno scorso come attività di studio e di, diciamo, divulgativa, adesso è il momento di realizzare il relativo quaderno guarneriano e quindi incrementiamo le risorse. Spese per servizi varie biblioteca, 5.000 euro, maggiore necessità rispetto a previsione per sistemazione archivi. Qui abbiamo incrementato il capitolo di bilancio riguardo la sistemazione di quell'archivio o di quei fondi che riguardavano sia la biblioteca moderna ma anche l'antica, presenti presso l'ex Ipsia e che vanno ripresi in mano con personale specializzato. Quindi per affidare l'incarico abbiamo incrementato il capitolo. Contributi per attività scolastiche, anche qui è un contributo per l'anno scolastico, quindi a cavallo tra il 21 e il 22, e noi mettiamo la quota di competenza dell'anno 2021, andiamo a incrementare il capitolo per 10.000 euro per dare quanto quest'anno? 14.000?
Sì, 14 su 34.
Ecco, per dare i 14.000 sui 34, quindi in acconto il prossimo anno daremo gli ulteriori 20, ma non sono ovviamente qui perché non riguarda. 23.60 spese iniziative e promozione famiglie, 2.150 euro, impiego del contributo regionale di cui vi ho detto prima, per iniziative speciali volte a contrastare la violenza di genere, quindi c'era l'entrata prima, adesso c'è l'uscita. Capitolo 2.300 spese gestione appartamenti destinati a fini socioassistenziali, sono 1.100 euro di maggiore necessità. Trasferimento restituzione allo Stato, mezzo regione, fondo funzioni fondamentali non utilizzato, il capitolo 2.999 sono 13.000 euro che prevediamo di restituire come fondi non utilizzati. Chiaramente dopo verrà fatto a consuntivo il conteggio puntuale, ma intanto abbiamo preparato i capitoli così, con una stima di quello che pensiamo possa essere le necessità in entrata e in uscita. Capitolo 2998, trasferimento e restituzione allo Stato, fondo articolo 105,1, lettera A, decreto legge 34-2020, centri estivi, 18749, l'avevate visto prima. E poi qui in uscita vedete i 100.000 euro di cui vi ho detto prima, che hanno quel senso di iniziativa politica importante, che è l'erogazione dei contributi. Quindi prima abbiamo applicato 100.000 euro di avanzo e qui li trovate in spesa. Fra le minori spese di parte corrente, quindi nuova tabellina, ci sono dal capitolo 471, il 477, il 991/2, il 1250/2, il 2121, il 2337/1, sono minori necessità rispetto alla previsione per le utenze. Si tratta, come vi dicevo prima, di una stima più puntuale circa le necessità. 2713 spese bollettazione tributi euro 400, maggiori necessità. Minori necessità, 2730 al capitolo contributi associazioni di settore turistico sono 5.000 euro minori necessità rispetto a previsione, qui avevamo un capitolo di utile per affidare contributi all'associazione di settore turistico, sovradimensionato rispetto alle necessità, l'abbiamo ridotto. Capitolo 1252/1 restauro opere museali, qui c'erano 7.500 euro in più rispetto alle necessità, riguarda la digitalizzazione / manutenzione di alcuni manoscritti. Rispetto a quello che ci serve c'erano 7.500 euro in più previsti e quindi li recuperiamo. Capitolo 2896 risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane, 26.252 minori necessità rispetto a previsione per ricalcolo risorse variabili fondo della contrattazione collettiva. Uguale il 2897, che è la stessa cosa, solo che riguarda gli oneri fondo produttività. 2904, stessa cosa, sono 2.000 euro, riguarda l'IRA del fondo produttività. Poi andiamo alla tabellina successiva, che riguarda maggiori entrate di parte conto capitale. Qui si parla ovviamente di investimenti e di contributi ricevuti. Allora abbiamo applicazione di avanzo disponibile per investimenti 30.000 euro, che andiamo a prendere l'avanzo disponibile. Abbiamo ricevuto il capitolo 1450 il contributo Ministero dell'Interno. Se vi ricordate nei consigli precedenti ho citato in una o più occasioni un contributo complessivo di circa 1.200.000 euro arrivato dal Ministero dell'Interno, che è andato a finanziare diverse opere. Una di queste opere sono i lavori per la formazione del percorso ciclo pedonale parcheggio di Via Giulia, la comunicazione dell'8 settembre 2021, pari a 82.200 euro, quindi anche qui andiamo a metterlo in entrata. Poi abbiamo ricevuto un contributo dalla Fondazione Friuli, su una domanda che abbiamo fatto puntuale, per l'acquisto dei videoproiettori per proiettare delle immagini sulla Guarneriana. Noi abbiamo utilizzato dei videoproiettori in a noleggio per il Natale scorso e per quest'estate. L'iniziativa è stata ritenuta importante sia dal punto di vista della valorizzazione del patrimonio sia dal punto di vista dell'impatto attrattivo della città nei confronti di chi viene da fuori, quindi abbiamo deciso di fare un investimento e quindi di acquisire questi videoproiettori per non dover ricorrere al noleggio. e su questo ci ha dato una mano la Fondazione Friuli, alla quale abbiamo chiesto un contributo e ci ha contribuito con 10.000 euro che vanno in entrata evidentemente. Minori entrate per parte capitale, capitolo 1425, contributi ministeriale, progettazione per interventi di messa in sicurezza del territorio, 30.107,09, qui semplicemente trasferiamo l'entrata e poi anche la spesa dall'esercizio 2021 all'esercizio 2022. Adesso andiamo alle maggiori spese di conto capitale, cioè dove investiamo queste somme. Manutenzione straordinaria immobili, ufficio tecnico manutentivo, 28.200 euro, maggiore necessità per manutenzione bombole, impianto antincendio, guarneriana e manutenzione straordinaria impianto idraulico termico asilo nido. Allora, sull'asilo nido abbiamo avuto un problema proprio negli ultimi giorni, per cui è stato necessario intervenire sull'impianto di riscaldamento in particolare. Anzi, è necessario intervenire, siamo intervenuti per rattoppare, ma è necessario un intervento più serio, quindi sono state predisposte delle risorse. Poi per quanto riguarda la biblioteca guarneriana, voi sapete che il sistema antincendio è ad azoto, quindi è un sistema particolare che con una cadenza temporale, diciamo se non sbaglio di 3 anni, va aggiornato e quindi dobbiamo fare questa manutenzione importante e quindi allochiamo 28.200 euro. Capitolo 30.023, anche qui ha un senso politico importante, spendiamo 21.000 euro per installazione telecamere in Piazza Duomo. Abbiamo parlato anche recentemente, proprio in consiglio, adesso non mi ricordo qual era il caso puntuale, forse le dichiarazioni di Truss o forse sullo Scoppio, forse insomma anche altre situazioni. Allora l'amministrazione, la Giunta Valente, ha deciso di investire ulteriori 21.000 euro per rafforzare la videosorveglianza in Piazza Duomo. Sottolineo questo aspetto perché ha una valenza politica importante l'attenzione che abbiamo alla sicurezza. Capitolo 46.045, sistemazione asfaltature vie, 71.500 euro che andranno ad essere utilizzate per via Pischiutta e via dei Trois completamento delle opere che mancano, via Damiano Chiesa per ulteriori lavori che riguardano il marciapiede e l'asfaltatura e per il Picaron, dove abbiamo intenzione di sistemare la regimazione delle acque. Ci sono dei punti del Picaron, un punto in particolare dove la gestione delle acque non è prevista attualmente, creano delle problematiche ai residenti, portano fuori e trascinano lungo la strada della ghiaia e dei detriti e quindi abbiamo previsto un intervento. Quindi anche qui 71.500 euro. Anche questa, sotto l'aspetto politico, un investimento importante. Noi quest'anno abbiamo investito parecchio in manutenzione delle strade, così anche nei 40 mesi precedenti, quindi anche nei 2 anni e mezzo dall'inizio del mandato. E gli effetti si vedono, abbiamo via CRR nuova, avremo via Damiano Chiesa nuova, via Vignal nuova, via Pischiutta fatta tutta con l'ultimo lotto adesso che completeremo, via dei Trois, poi che cosa, via Cesare Battisti di fronte alla polizia municipale che era una situazione indecorosa, abbiamo fatto l'intervento in Cimano, insomma negli anni passati, quindi ci sono tutta una serie di lavori importanti di asfaltatura. Sistema di videoproiezione guarneriana antica, ecco qui c'è la spesa, 51.300 euro, l'acquisto dei 2 videoproiettori dotati di PC, di controllo, programmazione accessori per videoproiezione fronte antica, quindi sui 2 lati, quelli che avete visto illuminati e vestiti a festa durante il Natale l'estate scorsa, e questo è il costo. Acquisto attrezzature, capitolo 2911, 6.000 euro, e abbiamo una richiesta del nuovo PO urbanistica edilizia privata, per uno scanner formato a zero e quindi abbiamo allocato 6.000 euro. Ci troviamo in un momento in cui stiamo spingendo verso la digitalizzazione del sistema di programmazione urbanistica e quello è un aspetto. Poi abbiamo anche tutta una serie di attività che riguardano il 110, l'accesso agli atti, la necessità di cartografia e quant'altro e quindi il PO ha ritenuto utile richiedere l'acquisto di questo scanner. Ristrutturazione Teatro Cicconi, anche qui 20.000 euro, 3.420 il numero del capitolo, maggiore necessità rispetto a previsione sono dei rilievi in 3D più il sistema BIN, che che è un sistema particolare, che ci danno la possibilità di avere una digitalizzazione dell'opera teatro in 3D, per cui all'interno si riesce a costruire un modellino 3D del teatro, visibile sia dal punto di vista esterno che dal punto di vista interno, sotto tutti gli aspetti impiantistici, dimensionali e quant'altro, ed è un investimento importante, utile per le future progettazioni. Adesso noi andremo in progettazione del lotto, prego, del lotto che riguarda soprattutto l'impiantistica, gli arredi e il cuore pulsante, ovviamente, impiantistica, arredi, soprattutto gli arredi e diciamo la tecnologia che viene messa intorno al palco e l'arredo delle sedute, delle quinte, dell'audio e di quant'altro, è il cuore pulsante del teatro, che trasforma quella scatola vuota in qualcosa di vivo e di produttore di cultura, e quindi abbiamo ritenuto, su richiesta dell'Ufficio Lavori Pubblici, di allocare questi 20.000 euro per poter avere questo tipo di rilievo importante. Andiamo alla tabellina successiva, minori spese in parte conto capitale. Abbiamo 40.000 euro al capitolo 295/1 di minori necessità rispetto alla previsione per trasferimento fondi, con trasferimento fondi poi al capitolo 46-45, che è quello che vi ho letto prima, che erano le asfaltature in generale. Allora, qui cosa succede? Succede che col contributo regionale per l'acquisto del Monte di Pietà, scusate, di 1.674.000 euro circa, lasciatemi le virgole, abbiamo recuperato delle somme che avevamo già investito in progettazione, in verifiche per quanto riguarda il Monte di Pietà. Questi 90.000 euro che abbiamo recuperato li abbiamo lasciati per 50.000 euro sul capitolo delle progettazioni, per 40.000 euro che non ci servivano li abbiamo allocati e girati alle asfaltature in pratica. Quindi il dato positivo è che con il contributo regionale per il Monte di Pietà abbiamo recuperato delle somme che avevamo già stanziato, quindi siamo riusciti a farci finanziare, a poter rendicontare anche delle somme che avevamo utilizzato in preparazione di quell'importante opera, e quelle somme tornano a disposizione dell'amministrazione, come vi dicevo, per 40.000 euro per asfalti, quindi diventano immediatamente a disposizione della cittadinanza con opere interessanti che vi ho già detto prima, e diventeranno ancora più interessanti con i 50.000 euro che lasciamo sul capitolo di progettazioni, perché le progettazioni che intendiamo finanziare con quei 50.000 euro sono riferite a marciapiede in Cimano. Abbiamo avuto l'incontro con la popolazione di Cimano proprio a inizio del mese, abbiamo rilevato questa richiesta di necessità di un marciapiede che colleghi la frazione di Cimano dall'inizio della frazione fino alla chiesa. È un'opera che, mi dicono, è stata richiesta più mandate, più volte alle diverse amministrazioni che sono succedute, non è mai successo niente. La giunta Valente, l'amministrazione attuale, ritiene di intraprendere quel percorso, e quindi stanziamo i fondi per la progettazione del marciapiede di Cimano. Stessa cosa abbiamo sempre in Cimano, per rimanere come zona, la progettazione che è prodromica ai fondi PNRR, per quanto riguarda l'area che sta sotto il ponte del ferroviario, che è l'area verde di collegamento tra la passerella, di cui dopo leggeremo le somme, che è stata finanziata in concertazione per il collegamento sopra l'Edro tra Maiano e San Daniele, e la sistemazione di quell'area lì fino ad arrivare con diciamo, la sistemazione della viabilità stradale e ciclopedonale fino all'interno della frazione di Cimano, quindi sulla strada poi che sale. Quindi anche questa è un'opera che intendiamo finanziare. Abbiamo chiesto in più, abbiamo chiesto alla Regione un contributo per la progettazione definitiva ed esecutiva di quest'opera, della quale ovviamente ci manca la progettazione, lo studio di fattibilità, con i fondi a disposizione del PNRR. Quindi nel momento in cui la Regione ci darà questi fondi, credo all'inizio del prossimo anno, noi saremo già in fase avanzata con lo studio di fattibilità. Una volta che la Regione ci darà quei fondi, faremo la progettazione definitiva ed esecutiva, e sono fondi che servono poi ad cagionare una quasi automaticità nella concessione dei contributi del PNRR, quindi per realizzare proprio l'opera. Quindi è un percorso logico molto ben congeniato e del quale, diciamo, andiamo fieri. Poi abbiamo delle progettazioni che riguardano l'illuminazione. Ci sono alcuni punti ulteriori di illuminazione che vogliamo pianificare, i nuovi punti di illuminazione che vogliamo pianificare in città, e quindi prepariamo questa progettazione. C'è per Borgo Sacco la questione dello SWAY, e quindi anche qui abbiamo promesso, e come sempre ogni promessa è un debito e noi la manteniamo, almeno il sindaco e tutta la sua giunta e l'amministrazione, la maggioranza che lo sostengono, ritengono la parola sacra e quindi danno corso a quello che promettono. E anche qui siamo arrivati alla progettazione, allo studio di fattibilità, già pronto, in più lotti. E noi adesso andremo a finanziare un primo lotto, anzi la progettazione definitiva di un primo lotto. Anche qui sempre per essere pronti con dei progetti in mano per andare ad aggredire, il termine è un po' aggressivo ma va bene, lascia capire bene quello che intendiamo fare, ad aggredire risorse che si potranno rendere disponibili in regione o a livello nazionale per dare risposta anche qui a Borgo Sacco con quella struttura che da tempo chiedono. E l'ultimo, ma il più importante di tutti, questa amministrazione con parte di questi 50.000 euro ha intenzione di affidare un incarico per uno studio di fattibilità volto a valutare il possibile completamento della piscina. Della piscina, argomento caldo, argomento importante per la città, che fino adesso tutti hanno affrontato a parole, ma nessuno nei fatti puntuali. Noi vogliamo mettere un fatto puntuale, quindi iniziare con uno studio di fattibilità per valutare lo stato dell'arte, cioè lo stato attuale, per valutare la consistenza di quello che è stato realizzato, per valutare quanto è, lasciatemi usare il termine, conforme a quello che è l'anno 2021, cioè quelle che sono le regole di oggi, visto che è un cantiere fermo da anni e pensato con norme differenti, andare a valutare, almeno in una fase così di abbozzo, quello che può essere quelle che possono essere le strade per un eventuale completamento della struttura, ovviamente sempre alla luce dell'anno 2021-2022, dove le tecnologie sono completamente differenti rispetto a quelle con le quali quel cantiere è iniziato, e quindi dal punto di vista di efficientamento energetico e di completamento della struttura sotto l'aspetto tecnologico, oggi possibili in maniera completamente differente rispetto a quello che erano 15 anni fa. Questo farà la differenza rispetto a una possibile gestione che chiaramente può nascere con dei costi o con un business plan completamente differente rispetto a quello di 15 anni fa o a quello di strutture simili già presenti sui territori, sul territorio regionale. Quindi anche qui vogliamo andare a fare questa indagine. Dopodiché, una volta ottenuto, è importante il tema, una volta ottenuto questo studio di fattibilità andremo a decidere quali strade intraprendere. Quindi se una strada possibile è quella di affrontare l'acquisto della piscina e il conseguente completamento, o seppure emerge che quel cantiere abbandonato è ormai improponibile, è arrivato a un vicolo cieco, non ha più futuro, non ha più possibilità di realizzazione, quindi è uno strumento per far decidere all'amministrazione di prendere altre strade, perché chiaramente non è che può rimanere un rudere a vita o un cantiere aperto a vita in una zona così delicata di San Daniele. Anche qui intendiamo prenderci le responsabilità e l'onere, perché è un onere, di iniziare a affrontare la situazione. E quando dico affrontare la situazione, voi sapete che quando il sindaco in particolare dice che affronta una situazione, solitamente riesce a portarla fino alla fine, usando tutti i mezzi a sua disposizione. Capitolo 293, spese professionali per interventi di messa in sicurezza del territorio, 30.107,09, sono quelli che vi ho anticipato prima in minori entrate, perché sono la partita di giro al 2022. Poi abbiamo un'altra tabellina che gira a zero e andiamo all'anno 2022. Maggiore entrate di parte corrente, spese di parte corrente girano a zero. Andiamo nelle maggiori entrate della parte conto capitale. Allora qui ovviamente la ragioneria ha utilizzato quelli che sono i contributi arrivati in questo ultimo scorcio d'anno per... Prego Vicentin.
Esatto, tu pazzi, purtroppo l'area di stampa, io ho avuto lo stesso problema. L'area di stampa preselezionata include solo il 2021.
Ma file che è stato inviato,
no, a difesa della ragioneria, il file che è stato inviato è corretto.
Va bene. Allora, andiamo al, torno a dire, al 2022. Qui stavo dicendo c'è stata la fotografia da parte della ragioneria, ovviamente con l'ufficio lavori pubblici e con i decreti che sono arrivati, di quella che è la situazione puntuale dei contributi e coordinata con quello che è il piano triennale delle opere pubbliche. C'erano dei contributi o delle coperture di investimenti che erano previste con ad esempio dei fondi regionali, in realtà poi sono arrivati i fondi nazionali e quindi per dare una fotografia puntuale, precisa della situazione sono stati aggiustati i capitoli. I capitoli chiaramente rilevano non la cifra intera ma il differenziale tra il più e il meno, quindi è la somma che va a portare il capitolo alla cifra corretta totale per intenderci. Quindi anche qui abbiamo il capitolo 1025 che ha una variazione di 3.412.132,88 euro, contributo regionale, adeguamento sismico scuola media, contributo regionale, adeguamento sismico ed efficientamento scuole primarie di Villanova, quelli sono i due contributi. Capitolo 1414, contributo Stato conto termico GSE, 2.217.094,41, contributo Stato GSE per efficientamento energetico scuola media. Capitolo 1450, contributo Ministero Interno opere di messa in sicurezza edifici e territorio, 890.539,67, modifica classificazione entrata da contributo regionale, quello che dicevo prima, contributo statale. Qui per intenderci dovrebbe esserci l'autorizzazione forse. Poi abbiamo il 1450 che è sempre secondo il contributo del Ministero dell'Interno opere di messa in sicurezza edifici e territori, 1567, ridefinizione contributo ministeriale prevista per opera messa in sicurezza di edifici e territorio. Contributo ministeriale progettazione per interventi di messa in sicurezza territorio, 30.107,09, quello che giriamo, che vi ho detto prima, trasferimento entrate e spese del CITO 2022. Contributo regionale Eco Piazzolo, anche questo è un contributo importante, credo di avervelo comunicato forse lo scorso consiglio. Abbiamo ottenuto 205.000 euro dalla Regione per l'ampliamento e manutenzione straordinaria del centro di raccolta di via Midena, 205.000 euro che vanno a migliorare quella infrastruttura che poi avrà un impatto molto positivo nei confronti dell'utenza e quindi dei cittadini, anche in termini per quanto riguarda l'amministrazione di certificazione EMAS, è uno degli argomenti che da tempo dibattiamo e credo l'abbiate dibattuto anche voi durante il vostro mandato con l'EMAS, che ha sempre chiesto di fare delle migliorie e finalmente arrivano anche le risorse e quindi andremo a realizzarle. 1063, contributo regionale piste ciclabili, finanziamento comunicazione regionale, va bene, lasciamo stare, del 25/8/2021, completamento della ciclovia FVG 6 del Tagliamento. Questi sono i primi 50.000 dei 350.000 euro della concertazione della passerella di Cimano, per intenderci. Quindi competenza anno 2022 sono i 50.000 e poi arrivano i 300.000 nell'anno successivo. 1102 contributo regionale beni attività culturali 920.000 euro, anche qui concertazione per riqualificazione Monte di Pietà, contributo legge regionale 6 agosto 2021 numero 13 per ristrutturazione immobile Monte di Pietà. Quindi quando qualcuno dice che non abbiamo i soldi o che usiamo i soldi del comune, dice delle stupidaggini, dei soldi del comune nel senso di risorse comunali, dice delle stupidaggini, legga la tabellina e si rende conto. Capitolo 887, divertente, ma è divertente perché i soldi ci sono e quindi io veramente sono felice e sorridente. Capitolo 887, proventi concessioni cimiteriali San Daniele, 400.000 euro è la previsione di entrata per quanto riguarda la prevendita dei loculi cimiteri di San Luca e Cimano. Ne abbiamo discusso sia in Cimano che negli incontri di Borgo Sacco e del centro storico con la popolazione. Abbiamo spiegato che adesso sarà possibile nel giro del mese di dicembre andare in prenotazione dei loculi, e quindi con questa prenotazione noi andiamo poi a finanziare l'intervento. Minori entrate di conto capitale sono le modifiche della classificazione dei contributi da regionali a statali o viceversa, e quindi abbiamo tre capitoli: il 1025 per 1.367, il 1.108 per 522.351,52 e il 1.017 per 368.188. Maggiori spese di parte conto capitale, quindi adesso qui troviamo il capitolo corretto di spesa: 4.006 manutenzione straordinaria scuole medie, 5.542.736 euro. Impiego contributo regionale, adeguamento sismico scuola media, contributo GSE Stato per efficientamento energetico scuola media. Capitolo 3020/1 manutenzione straordinaria scuola Villanova, 286.491,29 euro per adeguamento sismico ed efficientamento energetico scuola primaria di Villanova. Aggiornamento contributo ministeriale, impiego contributo regionale. Capitolo 293, spese professionali per interventi di messa in sicurezza del territorio, ritornano i famosi 30.107,09 euro che abbiamo citato già in precedenza per il trasferimento di entrata e spesa all'esercizio 2022. Ritorna in spesa giustamente l'adeguamento Eco Piazzolla, 205.000 euro, in entrata avevamo il contributo. Torna in spesa il completamento della ciclovia FVG6, quindi 50.000 euro del primo step di contributo della passerella in Cimano, l'abbiamo visto prima. Tornano i 920.000, capitolo 3422, ristrutturazione immobile Monte di Pietà. Tornano in spesa i 400.000 per i nuovi loculi cimiteri San Luca e Cimano e sistemazione infiltrazioni loculi preesistenti di San Luca. Ecco, prima dell'entrata non l'ho detto, nei 400.000 c'è anche quell'intervento che la popolazione chiede da almeno una quindicina d'anni, e andiamo ad affrontarlo finalmente. 2023, parte corrente resta ferma come prima, cioè a zero. Parte di conto capitale invece abbiamo contributo regione scuole, legge regionale 1/2005, 601.079 euro, contributo regionale, adeguamento sismico ed efficientamento energetico scuole primarie di Villanova. Capitolo 1102, contributo regionale beni e attività culturali, 920.000 euro, che è la concertazione sul Monte di Pietà. Capitolo 1063, concertazione sulla passerella di Cimano, i 300.000 che si aggiungono ai 50.000 del 2022 fanno i 350 famosi. Minori entrate di parte conto capitale, anche qui è il giro delle risorse che hanno cambiato, diciamo, natura. Contributo regione scuola, legge regionale 1/2005, 129.632,13 euro. Contributo regionale efficientamento energetico scuole, POR FES 2014-2020, che sono il 1104, 526.868,85 euro. Maggiori spese di parte capitale, conto capitale. Capitolo 3020/1, manutenzione straordinaria scuola Villanova, 601.079,93 euro. Ci andiamo a applicare quello che abbiamo visto prima in entrata. 3.422, ristrutturazione immobile Monte di Pietà, 920.000, quello che vi ho detto prima. 4.712, completamento della ciclovia FVG6 del tagliamento, 300.000, che vi ho detto anche questi prima. Manutenzione straordinaria scuole medie, 4.006/1, capitolo, che è il numero del capitolo, per 694.919,91. Minori spese, l'ultima tabellina che abbiamo, minori spese, parte conto capitale, efficientamento energetico scuole secondarie di primo grado, capitolo 4008, e sono 1.351.520,89. Allora, fatto questo elenco, fatto il commento puntuale, o meglio, più che il commento, la descrizione puntuale, le singole voci di variazione, una considerazione politica. E la considerazione politica è che il consigliere Topazzini, che sorride, evidentemente divertito, nei suoi interventi, ma si ascolta, perché è una risata anche rumorosa, nei suoi interventi dei consigli precedenti ha sempre criticato il piano triennale delle opere pubbliche, prima perché manchevole di progettazioni, poi perché invece era abbondante di progettazioni, ma, e questo lo diceva anche Spitaleri, diciamo stracolmo di numeri in rosso, cioè di numeri non coperti. Invece l'ultimo piano triennale della Repubblica l'abbiamo presentato in commissione lavori pubblici, è stato, io non c'ero purtroppo, mi sarei divertito, avrei avuto piacere e soddisfazione, è stato illustrato dal vice sindaco, è stato illustrato come quei numeri in rosso, che erano in rosso precedentemente, stanno pian piano diventando tutti verdi, o meglio, per la stragrande maggioranza sono tutti verdi. Adesso siamo un po' a corto, quasi, di necessità da finanziare, ce n'è ancora qualcuno evidentemente, ma le abbiamo più o meno coperte tutte. Questa variazione di bilancio certifica, e siamo ancora a 20 mesi dalla fine del mandato, certifica come quelle opere vengono finanziate, le risorse si trovano, troviamo i canali di finanziamento, evidentemente quello che fanno i lavori pubblici come ufficio e la ragioneria, perché ovviamente sono due uffici che vanno di, diciamo, a pari passo, perché c'è un rimbalzo di ogni procedura, dalla parte tecnica e di studio, poi la parte di contribuzione e di applicazione, stanno lavorando molto bene, stiamo centrando gli obiettivi che ci eravamo dati. Ogni tanto, anche sorprendendo il sottoscritto, perché ogni tanto si osa, e mi hanno insegnato nella vita che è sempre bene osare, e ogni tanto si osa e evidentemente si ottiene anche il risultato, che diventa una soddisfazione più che doppia, ma la soddisfazione mia è soprattutto le opere piccole, quando scendo in strada e vedo che un asfalto è stato fatto, un'illuminazione pubblica ferma da o vecchia di 45-50 anni viene fatta, e la gente è contenta. Poi ogni tanto c'è qualche intoppo, perché non è inutile dire che va sempre tutto bene, ogni tanto c'è qualche intoppo anche su qualche operina piccola o meno piccola, e anche lì c'è la faccia del sindaco e degli uffici che viene mostrata, si cerca di recepire quelle che sono le necessità del territorio, si cerca di porre rimedio dove si può, però sempre con la coscienza pulita e con la tranquillità di aver dato il tutto per tutto per cercare di dare risposte alla cittadinanza. Quindi questo è il ringraziamento che faccio agli uffici, alla mia squadra di assessori in giunta e alla maggioranza, a tutti i colleghi della maggioranza, perché sulle diverse partite mi danno una mano, sia segnalando cose che vanno, sia segnalando cose che necessitano, sia segnalando insomma opportunità di intervento, o anche con qualche idea di miglioria che magari al sottoscritto, agli uffici, magari non viene in mente. Quindi questo mi aiuta molto ad avere un rapporto stretto con la popolazione del territorio. Non so se l'assessore ai lavori pubblici vuol dire qualcosa, visto che abbiamo fatto una disamina molto importante sulle opere pubbliche.
Sì, grazie sindaco, poi sono a disposizione ovviamente per alcune considerazioni. Come diceva giustamente lei, questa variazione di bilancio, l'ultima di quest'anno, certifica tutte le entrate di cui abbiamo già parlato durante la Commissione dei Lavori Pubblici, e ne aggiunge altre importanti, quale ad esempio i loculi del centro storico, del capoluogo, dove sono numerose le richieste di concittadini che vorrebbero realizzare un piccolo monumento per ricordare i propri cari. Ecco, con questo nuovo progetto possiamo dar corso anche a queste iniziative. Particolarmente importante sottolineare, al di là dei numeri, che questi interventi sono incentrati sul riatto e messa in sicurezza delle scuole. Quindi l'ambizione è quella, nell'arco del nostro mandato, di sistemare un po' tutte le scuole. Come si diceva l'altra sera nell'incontro con i concittadini del centro storico, dove abbiamo fatto un riesame un po' di tutti gli interventi sulle scuole, resta sotto la nostra lente di ingrandimento anche il Manzini, che non stiamo trascurando. Qui abbiamo una pratica aperta con la Regione e con l'EDR, pertanto ecco, oltre al grosso del capitolo, mi dispiace che non sia stato possibile per alcuni di voi stamparlo, ma comunque è disponibile appunto sul file Excel, questa variazione ci permette di mettere in cascina, questo vuol dire, alcuni importanti contributi, come ci ha elencato il sindaco, per le attività produttive e per le associazioni. Quindi sappiamo che a fine anno la giunta, sulla base anche delle attività che le varie associazioni hanno svolto nel corso dell'anno, hanno portato insomma ottimi risultati, e anche qui, pur non parlando di lavori pubblici, ci tengo a sottolineare l'importanza di tutte queste associazioni che hanno svolto un encomiabile lavoro nel corso di quest'anno, associazioni creative, associazioni sportive, qualsiasi tipo di associazione che anima la nostra città, perché grazie a loro, a tutte indistintamente, siamo riusciti, almeno per un arco di tempo ragionevole, a uscire dall'incubo del lockdown. Quindi anche da parte mia, trattandosi di una variazione di bilancio, ho sentito il ringraziamento alla dottoressa Campana e alla dottoressa Cagnina, al revisore, e lo anticipo perché poi in dichiarazione di voto di solito vengo anticipato, e ovviamente un ringraziamento in particolare all'ufficio lavori pubblici, ma anche alle manutenzioni, perché nel corso di quest'anno effettivamente la mole di lavoro che siamo riusciti a svolgere in maniera eccellente è davvero parecchia.
Grazie Vice Sindaco. Altri interventi? Gli assessori? Vogliono intervenire? No? Va bene. Ci sono interventi da parte dei consiglieri? Spitaleri, 10 minuti.
Sì, Sindaco, si è scordato di far partire per lei il...
Sì, bon, sono le 20.21, le 20.31 possiamo...
Ma non si preoccupi, siamo abituati
invitarla a chiudere.
Siamo abituati ai suoi arbitri, la cosa. No, dunque, mi metta pure il jingle quando sentirò la
Infatti, glielo
musichetta.
Ho messo che mi piace
sì,
tanto.
Ma siamo abituati alla sua gestione arbitraria. Anche i cittadini hanno preso le distanze da questo suo modo di fare, per cui... C'è il sindaco svincolato dalle regole di pagare le tasse sui rifiuti, dalle regole di pagare, di parcheggiare in area blu, dalle regole sui tempi di intervento. C'è il sindaco con molto applauso dell'assessore Cominotto che apprezza questo autosvincolamento dalle regole del sindaco e che evidentemente a lei fa piacere. Mentre, e ovviamente in questo c'è anche lo svincolamento per lei dalle regole del rispetto dei tempi, qualche volta anche dalle stesse regole del regolamento. Abbiamo visto l'ultimo consiglio comunale una autoassunzione a livello di consiglio intero da parte del sindaco, quindi metta pure le regole. Invece, per quanto mi riguarda, credo che le regole sono la base del rispetto, anche il pagamento delle tasse, anche il parcheggiare sulle strisce blu sono le regole della convivenza civile. Siamo tutti cittadini uguali gli uni agli altri. Il fatto di essere stati eletti consiglieri comunali o sindaco, a nostro avviso, non elegge a una dimensione divina o sovraumana, ma ci rende anche al servizio dei cittadini. Comunque, lei che si ritiene svincolato dalle regole, per me va benissimo, il tempo che mi viene assegnato e quello andrò a rispettare. C'è un vecchio detto: chi si loda si imbroda, no? E è molto interessante questo suo incensamento che adesso un po' andrò a analizzare, ma vorrei cominciare con una cosa positiva, soprattutto prendendo spunto da quest'ultimo intervento del vice sindaco, che ancora non ha assunto questa dimensione divina o vice divina rispetto al sindaco, e che ringrazio per la sua sensibilità. E mi riferisco alla cosa positiva che è l'attenzione per le scuole, che è una linea storica tradizionale del comune di San Daniele e che è una cosa estremamente positiva. I lavori investiti sulle nostre scuole sono sempre molto positive. Apprezzo anche quel riferimento che credo faccia anche si leghi anche a una nostra sollecitazione fatta diverse volte sia da me che dal sindaco Menis relativamente all'attenzione per il Manzini. Noi stiamo vivendo anni e vivremo i prossimi 3 anni ancor più di grande disponibilità di risorse, che è una cosa positiva. Poi qualcuno la può leggere come il salvatore della patria che porta grazie alla sua straordinaria umanità molti soldi, qualcuno forse più sobriamente lo introduce in una fase molto opportuna e molto positiva di grande disponibilità di risorse, alla quale si associa anche questo, forse chi si inserisce in dimensioni divine forse dovrebbe avere anche una visione del tempo più ampia, in un momento storico in cui non ci sono vincoli di bilancio stringenti. Questa somma di cose è un'opportunità da cogliere, è importante coglierle, e mi è piaciuto il riferimento al Manzini, noi l'abbiamo detto più volte, questo è il momento anche per fare un progetto ambizioso per il Manzini, eventualmente d'intesa, in accordo con il neonato EDR, ma questo è il momento per fare anche un progetto ambizioso per il Manzini. Quindi noi rilanciamo questa proposta, ci fa piacere che sia stata colta questa sensibilità, e l'invito è proprio a procedere anche d'intesa con la direzione della scuola e il corpo docente. Secondo me un dialogo anche per calibrare i progetti futuri su quella scuola con la direzione, con il corpo docente, che ovviamente conoscono bene le esigenze della scuola stessa, sarebbe un'operazione molto positiva, e se ci sarà ovviamente avrà il nostro sostegno e il nostro applauso. Per tornare però alla dimensione divina, che ormai ha colto la direzione pro tempore di questa città, e tornando anche al detto chi si loda si imbroda, la cosa che stona, e stona molto, che stona molto soprattutto alla luce di questa grande disponibilità di risorse che ci sono sul territorio, è che verranno vieppiù erogate, sono state, e che poi, nonostante queste risorse, si creano problemi, che è una gravissima responsabilità. È una gravissima responsabilità avere le risorse, avere un momento storico di grandi risorse. Sindaco, non per sminuire la sua dimensione divina, ma deriva da un contesto storico particolare, eccezionale. Lo so che lei stesso ha detto che è stato inviato dal Signore per affrontare la pandemia, però anche a livelli sopra il suo, sa, c'è una Banca Centrale Europea, c'è l'Unione Europea, c'è il PNRR, sono sicuro che nascono tutti dall'ispirazione, come lei dice, della Giunta Valente. Tutto nasce dall'ispirazione, ma forse nasce anche da contesti che, non me ne voglia, sono superiori alla sua pur notevole dimensione che trascende il reale. E dicevo, nonostante questa grande disponibilità di risorse, vengono creati problemi. Via Montefesta, lo ripeterò molte volte, una risorsa importante destinata dalla regione, programmazioni urbanistiche ereditate dalle precedenti amministrazioni, e si creano problemi. Lo ricorderò perché è una gravissima responsabilità l'ingresso di via Cesare Battisti. Sì, avete fatto la riasfaltatura di 50 metri, però lì c'è un problema di ingressi, e dopo 2 anni di segnaletica provvisoria che toccherà a qualcun altro risolvere. C'è un problema di variante urbanistica annullata parzialmente dal TAR, le dice fatele le domande, tanto noi non rispondiamo, alla quale chiediamo, siamo sicuri che avete già nella vostra dimensione trascendentale trovato una soluzione, se poi scendendo dal piedistallo ci dite anche qual è questa soluzione, ne prenderemo atto. Senza contare il grande progetto strategico del campus, che è lì ma non è lì, è una di quelle cose, uno di quei misteri buffi che c'è, che non c'è. E veniamo a chi si loda e si imbroda. L'operazione del Monte di Pietà ha un sostegno regionale molto importante, 4 milioni e mezzo di euro. Ad oggi quell'operazione ha un'incognita, perché ce lo dite ancora voi ad oggi, l'opzione trasferimento della biblioteca all'opzione A, all'opzione B. Sì, l'abbiamo approvato nella scorsa delibera del Consiglio Comunale, perché una cosa sono i post su Facebook, altra cosa sono le delibere del Consiglio Comunale, in cui c'è scritto bianco su nero, sindaco, io lo so che lei vive in realtà diverse, c'è scritto nella delibera che ci ha proposto lei lo scorso Consiglio Comunale che ci sono le due opzioni. Ma anche al netto, sì sindaco, e l'ha anche votata, forse era distratto, ma non solo, anche al netto di questa singolarità sandanielese, un progetto importante, finanziato in maniera importante dalla regione, ad oggi è un progetto di spostamento di una biblioteca. Ad oggi, ed è lì il nostro presidente Draghi, poi riprenderò in sede di replica, ha detto viviamo un momento storico di grandi risorse che dobbiamo spendere con onestà e con intelligenza. Corrisponde a questo parametro il fatto di mettere in piedi un'operazione di 4 milioni e mezzo di euro, è molto importante che siano arrivati, per spostare una biblioteca, invece che per fare un importante progetto di rilancio della città? Questo è il tema che continuerò dopo, perché rispetterò al secondo i tempi. Questo è il tema che chi si loda si imbroda, chi si loda perde di vista. Quando c'è un'opportunità, gettare al vento quell'opportunità.
Grazie, consigliere Spitaleri. Altri interventi? Della Rosa.
Sono a chiedere due informazioni. Sul capitolo 24-35 di 20.000 euro, maggiori necessità rispetto a previsioni per utenza. Cosa si intende? E poi, diciamo così, dov'è l'ultimo? Nel capitolo 3420, ristrutturazione teatro Cicconi, maggiore necessità rispetto a previsioni. Cosa 20.000 euro, cosa vogliono dire? Cos'è? Sono queste due.
Sì, le risponde la dottoressa, io ho già enunciato quelli che sono i 20.000 euro sul teatro Cicconi, anche perdendo qualche minuto, dove ho spiegato che si tratta di rilievi in 3D più il BIN utile alla progettazione, alle prossime fasi di progettazione. Quindi ho spiegato che questi 20.000 euro andranno a creare il modellino.
Un attimo, ho capito che
20.000 euro teatro Cicconi, il 3420, no?
Ma la progettazione non è stata già fatta da parte
ho spiegato, i 20.000 euro si tratta di incarico e quindi spese per rilievi per avere in mano il modellino in 3D, dove si può andare a vedere l'impiantistica all'esterno, all'interno, navigare all'interno di quell'immobile, sì, la tecnologia
conosco BIM. Benissimo il BIM. Conosco benissimo il BIM.
20.000 euro sono per quello.
Ma volevo dire, la progettazione iniziale è una progettazione che comprende sia degli impianti, di tutta la progettazione, quindi di conseguenza il BIM si fa all'inizio, cioè il progetto è all'inizio. Non alla fine.
No, il prossimo lotto progettuale sul teatro, il prossimo sarà magari più preciso del vice sindaco che la delega,
sì,
ma
e poi
la prossima progettazione.
Mi faccia parlare per cortesia.
Vabbè, mi taccio, non rispondo più.
Non risponda più, che forse è meglio. E soprattutto abbiamo. Signore, soprattutto volevo chiedere se avete del personale che è in grado di gestire il BIM. Come personale dell'ufficio tecnico, perché il BIM, non so, è un software piuttosto complesso. Quindi è inutile fare dei progetti col BIM quando non c'è il personale che riesce a leggerlo, a capire e gestirlo questo BIM. Poi volevo chiedere, è chiaro che gestire il BIM bisogna acquistarlo, il software. E che software? Perché se vi danno un file, lo studio di progettazione, l'ufficio deve gestirlo. Che software bisogna acquistarlo, che software bisogna che acquistate e quanto costa e chi lo gestisce?
Prego, dottoressa, sui 20.000 euro che le ha chiesto del...
Ho schiacciato. Ecco. Allora, i 20.000 euro sono praticamente un incremento del capitolo che riguarda le utenze per la pubblica illuminazione, tutta la pubblica illuminazione. In pratica abbiamo fatto una proiezione della situazione attuale, abbiamo ipotizzato che per gli ultimi tre mesi, quindi ottobre, novembre, dicembre, ci sia un incremento dei costi che riguardano le utenze dell'energia elettrica e quindi abbiamo aggiunto 20.000 euro nel capitolo proprio per riuscire a far fronte alle esigenze dell'anno.
Scusi, non continuo a non capire. Normalmente una progettazione viene fatta all'inizio e se c'è una variazione di progettazione col BIM, cioè tutto il progetto deve essere organizzato in modo che venga gestito. Ma non faccia così, signor Sindaco, se non capisce le cose, cioè lei non è un tutologo, certe cose non le sa e quindi non deve fare il supponente, perché il BIM è una cosa seria e chi deve gestirlo deve essere in grado e non è un qualsiasi dipendente, deve fare dei corsi abbastanza impegnativi. E quindi non è una cosa che da 20.000 euro risolviamo i problemi. Vengono qui i professionisti da un 3D. 3D, Dio santo, ci sono salti, tanti software che gestiscono il 3D. Tutto lì faccio un discorso. E per me sono soldi che non hanno un senso. Per vedere un fabbricato in 3D con quattro poltrone, con quattro, sì, forse non vale la pena. E poi soprattutto l'altro capitolo di spesa, quei 20.000 euro, non mi ha risposto ancora. Quelle delle utenze. Sì, non lo so, cioè ho fatto due domande, ho fatto chiesto.
Sì. 20.000 euro della illuminazione pubblica, il 2435 ci sono 20.000 euro in più. Sì, in quel capitolo ci sono tutte le utenze dell'illuminazione pubblica. Quindi abbiamo fatto un riassunto della situazione attuale, abbiamo ipotizzato un incremento almeno del 20% per gli ultimi tre mesi dell'anno, che le utenze devono ancora arrivare, e quindi abbiamo adeguato il capitolo perché altrimenti non riuscivamo a pagare l'illuminazione pubblica fino a fine anno.
Quindi, signor Sindaco?
3 minuti e 34, può fare i suoi ragionamenti, siamo qui ad ascoltarla.
Mantengo i 3 minuti e 34, senza dir nulla.
No, se non c'è niente da dire, è finito l'intervento, allora no, chiediamo...
Tengo i 10 minuti anch'io. Li tengo.
Allora ascoltiamo.
No, non parlo perché
va bene, allora no, allora le meline non servono a nessuno e non hanno. Lei ha il tempo per intervenire, se vuole fare dei ragionamenti, no, siamo tutti qua, rispettosi del suo tempo e l'ascoltiamo. Se questo suo tempo è già esaurito, nel senso che non ha più ragionamenti da fare, allora passo la parola a qualche altro consigliere, perché è lucro e nell'interesse di questo consiglio lavorare in maniera proficua. Quindi se vuole dire qualcosa è libero.
No, volevo chiedere a questo punto, c'è una giustificazione dei 30.000 euro, giustificazione tecnica del fatto di questo famoso 3D BIM per utilizzarlo? C'è una giustificazione tecnica che giustifica questi 30.000 euro? Oppure soltanto un incarico così? Perché è un incarico, giusto per dare una sembianza, diciamo così, una parvenza di vedere le cose in 3D soltanto, perché il BIM, come ha detto lei, ci sono degli impianti, c'è un po' di tutto come per gestirle, quindi di conseguenza gestire le cose non soltanto dal punto di vista estetico, gestire anche dal punto di vista tecnico. Se è questo, va bene, se non è questo, sono soldi buttati, per me personalmente, ritengo.
Grazie Della Rosa. Altri interventi? Topazzini.
Ma devo dire la verità, mi aspettavo che lei chiedesse a questo Consiglio Comunale se ci sono anche domande tecniche sul, perché non capisco allora la presenza della dottoressa Campana. Ma,
magari è a disposizione?
Sì, ma comunque magari, siccome era una prassi quella di fare eventualmente domande anche tecniche, perché qualcuno magari non ha capito, o qualcuno magari purtroppo si è trovato con un file, me ne assumo responsabilità perché è colpa mia, non ho guardato bene che alla fine c'era scritto anche 2022, quindi nulla di straordinario. Quindi credo che magari la dottoressa Campana poteva anche rimediare a casa senza dover scomodarsi tanto, no? Ovvero se poteva anche chiedere qualche domanda. Comunque, visto considerato che lei, signor Sindaco, ha già fatto delle considerazioni anche politiche, come quelle
Ma,
della...
Scusi, consigliere, quando il funzionario è in sala è a disposizione per rispondere a delle domande
tecniche.
Ci
mancherebbe altro? Quindi, cosa, la mandiamo via adesso?
No, voglio dire, a sua disposizione, quando un funzionario è in sala potete liberamente chiedere
sì,
quello che ritenete.
Ma era una prassi.
Se non, fosse stata qui non avreste potuto
chiedere. Lo so che lei ha nella mente una organizzazione diversa di questo Consiglio Comunale, ma era consuetudine utilizzare, o già impiegare, scusi, dottoressa Campana, impiegare la sua presenza per domande specifiche più tecniche che politiche. Ma lei, sindaco, si è preso avanti, chiaramente dopo più di mezz'ora, anzi 40 minuti di intervento, che mi hanno lasciato anche allibito per quanto riguarda le sue idee, anzi i suoi progetti politici. Se sono progetti politici le asfaltature delle strade, mamma mia. È una cosa impressionante, ma se la vado a sentire, l'ha detto lei, altro progetto politico importante è l'asfaltatura della strada. Ci vuole un progetto politico per fare l'asfaltatura, oppure è importante che tutte le amministrazioni, quelle di prima, quelle di dopo, quelle del futuro, abbiano un po' di attenzione a quelle che è la manutenzione delle strade? No, questo è un progetto politico. Io mi rendo conto che lei ha ancora le idee un po' confuse, sindaco. Ne abbiamo parlato anche l'altro giorno, si ricorda, quando mi ha fatto la riunione, quando lei ha indetto la riunione col comitato di Borgo Piazza e ha detto il mio progetto politico è quello di mettere a posto i fabbricati, questo è un progetto politico. Mamma mia, è proprio entusiasmante questa idea del progetto politico. Poi però andiamo a vedere e in realtà l'unica cosa interessante che ha detto, l'aveva ricordato anche poco fa il consigliere Spitaleri, è il fatto di ricordare la scuola Manzini. Questo è un progetto politico. Magari, signor vice sindaco, mi rivolgo a lei perché il sindaco normalmente non mi ascolta, ma quello è un progetto importante. Allora, per il fatto che lei abbia, vice sindaco, citato il Manzini, questa è una bella idea. Cioè, magari con qualche idea da sviluppare insieme, perché noi siamo qua a disposizione anche, se volete, no, eh? Non abbiamo nessuna contrarietà a fare qualcosa per la promozione del territorio per quanto riguarda le scuole. Scuole che comunque sono anche state interessate recentemente, anche qualche anno fa, 10 anni fa, di interventi specifici di ristrutturazione importanti che sono stati fatti grazie anche ai contributi, no? Molti contributi per l'efficientamento energetico, per il post-fair, attraverso il post-fair, e che sono arrivati finalmente con una grande mole. Però quando parliamo poi del Monte di Pietà, chiaramente qui il progetto politico è la biblioteca moderna, trasferiamo la biblioteca moderna, lo ha detto anche il consigliere poco fa Spitaleri, ma quello che più mi preoccupa è che continua a dire il sindaco, vedete arrivano i contributi, abbiamo messo a posto il Monte di Pietà. Con questi soldi non riuscirete mai a completare il Monte di Pietà. ma mai non riuscirete a utilizzare, anzi a impiegare 4 milioni di euro e mettere a posto tutto il Monte di Pietà, senza dimenticare che, attenzione, il Monte di Pietà non è una struttura così banale, non è, non so, la struttura di Via Garibaldi per quanto riguarda la sede di Via Garibaldi, è una struttura molto importante, monumentale, prima cosa. Lei sì, no, è un po' preoccupato, lo vedo che mi guarda con gli occhi sbarrati. No, ma io capisco che lei è preoccupato, anche perché sta comprando un fabbricato con un abuso. Io, anch'io, se fossi lei, sarei molto preoccupato. Ma a parte questo, e volevo anche aggiungere, apro una parentesi, magari in un capitolo, dottoressa Campata, Campana, anche per eventuali difese legali, magari io lo metterei 2-3 mila, 4 mila euro, ma giusto per prevenzione, non si sa mai. Poi se lo impieghiamo, lo possiamo impiegare per qualcos'altro, va benissimo. Ecco, quello che volevo dire è, continua ancora una volta al sindaco a dire che i contributi sono tutti per completare, me l'ha detto anche su Facebook, per completare il Monte di Pietà. Lei, il sindaco, non si rende conto che ha altri fabbricati da completare, uno di questi è teatro, senza dimenticare che non è solo la struttura, è anche la promozione poi teatrale, culturale, eccetera, da portare avanti, che noi in 3 anni e mezzo non abbiamo ancora visto uno straccio di documento di cosa volete fare, come volete promuovere la cultura teatrale. Non l'abbiamo mai vista. Senza dimenticare che, e qui vedo perché sono dati oggettivi, meno 3.000 euro per quanto riguarda l'energia elettrica della centro per anziani. Allora, visto che il sindaco non mi ascolta, vice sindaco neppure, mi rivolgo alla Cominotto e chiedo nuovamente, ho fatto anche un'interrogazione all'inizio dell'anno, come siamo con il centro per anziani, meno 3.000 euro, fra qualche anno andranno via altre persone perché ne abbiamo 10 appartamenti utilizzati, magari resteranno in 8, senza nulla togliere a queste povere persone che hanno finalmente anche un posto per poter, insomma, essere, insomma, per poter anche stare insieme a altre persone anziane, ma risparmieremo altri 2.000 euro, poi 500, poi alla fine chiuderemo il centro per anziani. Cioè voi lo chiudete senza mai aver aperto. Allora vorremmo capire se da qui a prossimo anno, perché il prossimo anno sarà cruciale per voi, se da qui a prossimo anno avete un progetto complessivo con, come diceva anche durante la riunione del Comitato di Borgo, Cominotto, mi rivolgo a lei perché il vice sindaco e il sindaco ormai non mi ascoltano più, se avete un progetto per quanto riguarda la riapertura, cioè le spese, le tariffe di questo benedetto centro per anziani saranno come 15 anni fa o no? La gestione sarà fatta dal comune o no? No, e quindi pagheremo 2.400 euro ogni povero anziano dovrà pagare 2.400 euro come retta per poter restare all'interno del centro per anziani, perché sarà questo l'obiettivo finale, oppure non lo prendete neppure. Ma io credo che, e questa è anche una mossa politica, vice sindaco, mi rivolgo a lei perché il sindaco purtroppo non mi ascolta più, vice sindaco, la mossa politica prossima sarà arrivare a ridosso delle elezioni senza aver aperto il centro per anziani, e se lo aprite ma proprio marginalmente. Questo è un progetto politico, è quello di dare servizi alla gente con dati alla mano. Quanta gente ha già fatto richiesta oggi nel comune di San Daniele per poter andare nel centro per anziani di San Daniele? Quanta gente? Nessuno? 2, 5, 10? Qual è la previsione di spesa? Qual è l'introito? Niente. Non sappiamo niente. Ma questo è il vostro atteggiamento e sarà sempre così. Poi un'altra domanda, perché qui poi mi fermo. Borgo Sacco Sway, bene, avete preso in mano un bel progetto che secondo me va bene, no? Ecco, il progetto potrebbe essere la promozione del Comitato di Borgo Sacco, così come lo fanno a Villanova, così come lo fanno a Cimano, adesso c'è anche il Borgo Sacco, benissimo, e c'è anche la piscina, ma avete già qualche idea chiara del costo, della struttura, avete qualche idea in più? Perché se voi mi dite questo è il progetto, vorrei capire qual è la grandezza di questa struttura, cosa volete metterci dentro, quali sono le iniziative che faranno magari quelle del Comitato di Borgo, e per la piscina qual è la strategia anche che volete mettere in atto per l'apertura, perché si sta poco a dire tanto facciamo un progetto e io mi vedo già che quella piscina diventerà, non so, un campo di bocce. non so, o una nuova biblioteca moderna? Perché lei è abituato a ragionare con le biblioteche moderne. Allora, dalla Montipietà vi trasferiamo tutta la piscina e faremo la biblioteca, un'altra biblioteca moderna. Chiudo, lo chiedo per un amico, no? Scusi, sì, no? Quello che è emerso prima, che voleva sentirsi dire il consigliere Leonardo, è, e lo ha detto lei, che nel capitolo 3420 questo progetto per fare il teatro, lo studio tridimensionale del teatro, attraverso un applicativo che si chiama BIM. BIM è un applicativo, un applicativo che si usa, ma è molto complicato e articolato e costa parecchio l'applicativo. Allora, se io compro qualcosa che devo poi utilizzarlo con personale del comune, io vi chiedo se avete fatto anche qui un progetto di promozione, perché la gente, ovvero i tecnici comunali, hanno la possibilità di usare questo strumento. Attenzione, che normalmente si fanno queste cose prima ancora di fare l'opera. Si fa il progetto con proprio l'applicativo BIM e poi si portano avanti tutti i sistemi di consultivazione, direzione lavori, eccetera, attraverso questo applicativo. E questo ha la sua funzione. Non voglio fare la struttura tridimensionale, solo perché è bellissimo vederlo. Ecco, l'unica cosa che mi sento di dire, forse il progetto politico, progetto politico, forse per quanto riguarda il BIM, è capire a chi è stato dato l'incarico. Forse questo è il progetto politico certo che voi avete in mente.
Riporterò le sue perplessità all'ingegnere De Dorico. La politica non si occupa di dare incarichi perché sono questioni tecnico-burocratiche. E quindi rimandiamo ad altri ragionamenti. Altri interventi? Menis, 5 minuti.
Ho prima un intervento tecnico alla dottoressa Campana, rientra nei 5 minuti?
Sì.
Ha tutto compreso?
Sì, prego.
Anche questa è una liberalità. Vengo da tempi in cui prima si esaurivano le questioni tecniche e poi si facevano gli argomenti di discussione di valenza politica. Ma evidentemente, ha già spiegato molto bene il consigliere Spitaleri, i regolamenti sono a uso e consumo proprio del sindaco, e su questo siamo rammaricati ma ormai abituati. No, non ci si abitua mai a queste cose, però va bene. Allora, la questione, ho visto che ci sono dei finanziamenti ad associazioni, sono allocati 4.400 per associazioni culturali, 35.000 per ricreative sportive, 6.750 per associazioni sociali. Chiedo a dottoressa Campana se ci sono già richieste da parte di associazioni, in particolare se c'è già la richiesta di We Like Bikes, se c'è già la richiesta da parte dello scriptorium. Dal punto di vista più generale, chiedo come mai non ci sono contributi per l'associazione turistica e quindi come mai non c'è un contributo per la Proloco. Completo i miei ragionamenti su questo. È bene che si parli della piscina, ma ancora una volta partiamo a rovescio, nel senso che un tema così importante, lo dissi anche per il modo di pietà, prima dovrebbe, se ci fosse rispetto del ruolo di tutti quanti stanno in questo consiglio, prima dovrebbe passare per un dibattito consiliare e poi potrebbe dare il via. Mentre invece si preferisce buttare 50.000 euro per uno studio di fattibilità, 50.000 euro non sono pochi, sono tantissimi, ma si preferisce buttare i soldi e risolvere pagando anche tutte le parti preliminari di coinvolgimento e di discussione. Sono 50.000 euro anche quelli dei proiettori per la Guarneriana. Può andar bene in sé. Faccio presente che si tratta di attrezzature molto delicate che bisogna saper utilizzare e che quando si acquistano sono già passate di moda, passatemi il termine, passate di moda. Cioè, quel tipo di proiettori lì sono tecnologie che nel giro di 6 mesi, 10 mesi, un anno sono superate. Credo che l'affitto dei videoproiettori sia sempre la funzione migliore per un'attività di questo tipo. Acquistarli impegna tecnici, operai del comune, anche funzionari ad andare a programmare, a preparare le registrazioni, a preparare quanto va proiettato. Quindi non mi sembra che sia una soluzione esagerata, se non c'è a monte tutta questa competenza. E non vorrei che alla fine facesse la fine dei famosi droni che sono stati acquistati e non saranno mai utilizzati, e di altre attrezzature che giacciono ferme, acquistate, molto costose, ma che restano ferme nei magazzini del comune. C'è anche il tema, si vanta il sindaco del tema della sicurezza per mettere 10.000 euro di telecamere in centro storico. In realtà ci sono tanti altri punti di San Daniele in cui avvengono i furti e avvengono angherie. Ci sono altri parcheggi che avrebbero bisogno di sorveglianza. Certamente l'area ospedaliera. E forse oggi, se proprio vogliamo parlare di turismo, il parcheggio del lago forse è quello che ha bisogno di telecamere, perché in centro storico le telecamere ci sono, solo che ogni volta che succede qualcosa non si riesce a riconoscere la persona, quindi è solo questione di qualità di telecamere e qualità della ripresa che viene fatta. Non è il maggior numero di telecamere, questo è una veletta che si mette a tanto per dire che si fa sicurezza per il centro storico.
Sì, invito a concludere.
Sì, concluso. Tempo perso questo, lo so. Sì.
Le rispondo il vice sindaco per la questione delle telecamere. Per quanto riguarda i contributi, noi non è che qui non abbiamo definito i contributi, abbiamo allocato i capitoli per rispondere alle domande di contributo. Ad oggi in evase ci sono circa una trentina di domande di contributo delle più diverse associazioni. Per quanto riguarda la domanda specifica, il contributo a Willy Bike di 5.000 euro è stato concesso con l'aggiunta numero 120 ancora diversi mesi fa. Per quanto riguarda Scriptorium c'è una domanda di contributo ancora in evasa. Per quanto riguarda la questione turistica, dice, probabilmente non ha compreso bene, noi abbiamo tolto 5.000 euro dal capitolo perché ne avevamo troppi, il capitolo è già finanziato, è pervenuta la richiesta di contributo anche dalla Proloco e chiaramente la Giunta la settimana prossima o quella dopo concederà il contributo anche alla Proloco. Compito della Giunta decidere l'ammontare e verrà deciso in sede di Giunta. Visentin, sulle telecamere.
No, in generale, se mi permette, sindaco, vorrei dare un po' di. Prendermi i miei 5 minuti per dare un po' di risposta ai consiglieri che hanno formulato alcuni quesiti. Parto dalla fine.
10 minuti allora.
10, bene, ok. Allora, telecamere, consigliere Menis, sul lato del comune di San Daniele, parlo del lago, sono già state installate. E così come sulla prossimità del parco Città di Alchiris, e queste con il contributo regionale della polizia locale. E sono in contatto col sindaco di Ragogna, perché diciamo la parte relativa al loro comune non era ancora predisposta, quindi il parcheggio a lato sinistro del lago ancora non è coperto da videosorveglianza, però dalla nostra parte l'abbiamo fatto. E poi illuminazione pubblica, in riferimento alla considerazione del consigliere Della Rosa, anch'io quando ho visto maggiori spese di 20.000 euro per energia elettrica mi sono stupito. In effetti la dottoressa Campana ci ha spiegato quello, al contrario, quello che io mi aspetto nel 2021 è di vedere una netta riduzione in virtù degli interventi che sono già stati fatti. Sia sì, metto verbale io, assumendo anche la presidenza del Consiglio. E quindi dicevo, presso il filo, stavo parlando di illuminazione pubblica, sono state efficientate diverse strade, in particolare, come ben sapete, è stata efficientata la scuola primaria, che è stata aperta di fatto a gennaio di quest'anno, quindi io mi aspetto nel rendiconto del 2021 una sensibile riduzione. Non sarà comparabile con quella del 2020 in cui è stata prevalentemente chiusa, però avremo un primo riscontro di questo tipo di interventi. Poi via Cesare Battisti, diciamo l'area dell'incrocio incompleta. Ecco, tecnicamente quest'area, mi riferisco alle aiuole, alla parte con segnaletica ancora in giallo, tecnicamente questo è ancora un cantiere, ancora in mano all'impresa esecutrice. Quindi di fatto l'amministrazione non ha ancora assunto la gestione di questo tratto di strada. È onere della ditta sistemare quello che manca, quindi sappiamo che c'era un problema segnalato sia dai consiglieri ma poi anche oggettivamente riscontrato dal progettista, dall'ingegner Novarin, quindi provvederanno ad allargare quel tratto di strada per garantire maggior sicurezza a chi arrivando da nord deve svoltare a sinistra. Quindi questo è un'attività che è in corso, è gestita dal geometra D'Albello. Ci sono dei vincoli in quell'area che stanno rallentando un po' il progetto, però è corretto sottolineare che ancora non c'è stata ancora la consegna dei lavori. Per quanto riguarda la biblioteca moderna, opzione B, probabilmente il consigliere Spitaleri si riferiva a una precedente magari versione dei lavori pubblici. Il piano triennale prevede come unica soluzione il Monte di Pietà. E poi cos'altro c'era? La modellizzazione? Sì, beh, è stata approvata in giunta, l'ultima versione è quella presentata anche in conferenza in commissione lavori pubblici. Modellazione del teatro, ecco, io credo molto a questo tipo di innovazione e quando professionisti come l'ingegner Deodorico ci fanno delle proposte, noi cerchiamo per quanto possibile di dare supporto. E al di là di quello che è stato detto, al di là quindi delle convinzioni personali o anche di carattere tecnico, penso che questo sarà fondamentale sia per la progettazione, quindi per il sesto lotto. Come ben sapete, il quarto lotto porterà alla realizzazione di un manufatto, chiamiamolo volgarmente parallelepipedo, però resta ancora da gestire tutta la parte di impiantistica, ma sarà a mio avviso fondamentale per la manutenzione, quindi per quello che sarà poi il lavoro di chi dovrà gestire la manutenzione di quell'edificio tra 10, 20, 30, 40 anni. E sono punti di vista, questa è la mia considerazione personale. Per quanto riguarda poi il Manzini, sì, vi confermo appunto che in sede l'ultima riunione che è stata fatta tra Regione e DR risale a circa 2 settimane fa. L'EDR ha presentato il piano triennale e gli investimenti sono dell'ordine di grandezza dei 50 milioni di euro. Avete visto anche sulla stampa locale che Gemona ha lavorato molto bene e ha portato a casa circa 25 mila euro per il Magrini Marchetti e per l'Ipsia. C'è poi 25 milioni. Sì, cosa ho detto? 25 milioni, pardon. E poi, secondo in classifica è stato probabilmente Udine con interventi su Lucellis e altre scuole. Io ho fatto un intervento che è stato messo a verbale, sono in corso delle verifiche sismiche da parte appunto degli uffici della direzione della regione e mi hanno promesso una consegna di questa relazione entro fine anno, per cui una volta entrati in possesso di questi documenti anche noi ci faremo avanti per sostenere l'eventuale riatto o comunque qualsiasi tipo di attività sul Manzini, perché oltre alle necessità espresse dalla stessa dirigenza e dagli insegnanti nel corso degli anni, tipo quella di avere a disposizione un'aula magna che potrebbe essere realizzata nello scantinato, ci sono altre possibili necessità di ampliamento. Quest'anno abbiamo concesso degli spazi sopra al primo piano della Gison Nido. Che come capienza sono limite ed è una scuola dove questa amministrazione, ma parlo in generale questo consiglio, permettendomi di, di assumere anche il punto di vista della minoranza, sicuramente vuole investire per i prossimi anni. Abbiamo sistemato il problema del trasporto locale, quindi finalmente Manzini può godere di un servizio adeguato di trasporto, quindi i ragazzi la mattina non arrivano troppo presto e non sono costretti a uscire prima della fine delle lezioni per poter prendere l'ultima corriera, hanno a disposizione un servizio adeguato di trasporto. Oltre a questo, appunto, se pensiamo al riatto di Piazza 4 Novembre, va da sé che il completamento dei lavori sul Manzini o l'inizio dei lavori sul Manzini farebbe proprio, completerebbe, chiuderebbe il cerchio su questa importante parte del nostro comune. Borco Sacco Sway, non ho a disposizione i metri, però il progetto è partito 2 anni fa sulla base di una sorta di dati di input richiesti al Comitato di Borgo e all'Associazione, Associazione Amici di Borgo Sacco. È stato dato un incarico all'architetto Pasut per uno studio di fattibilità che è stato consegnato credo 1 anno e mezzo fa in bozza, poi sono seguiti degli incontri in pandemia, li abbiamo fatti quando possibile direttamente allo SWAY all'aperto per raccogliere proprio le ultime esigenze o comunque i desiderata di chi poi dovrà gestirlo e siamo arrivati a una quadra, quindi abbiamo trovato un compromesso tra quello che potrebbe essere la lista dei desideri del Comitato di Borgo è un impiego un po' più allargato di questa struttura che prevede fondamentalmente una cucina, dei bagni accessibili anche nel periodo in cui la struttura è chiusa, quindi chi utilizza poi il parco esterno può usufruire anche dei bagni, e un ampio salone che pensiamo sia utile costruire in diversi lotti, un salone coperto con delle superfici ampiamente vetrate. Il tutto compatibile, diciamo, con l'attuale piantumazione, con l'attuale parcheggio e così via. Penso di non aver lasciato niente indietro, mi pare di no, ma comunque se ci sono altre osservazioni sono a disposizione.
Grazie Visentin. Altri interventi? Ovan, 5 minuti.
Una richiesta, la dottoressa Campana, una richiesta tecnica, diciamo così. Io guardavo, scorrendo le varie voci, vedevo, e questo è un po' dispiace, preoccupa sicuramente tutti i consiglieri, i trasferimenti in restituzione che noi andiamo a fare nel capitolo 299 e il 2998. Praticamente stiamo a restituire alla Regione piuttosto che allo Stato 2 contributi, uno di 13.000 euro e uno circa di 18.700, quello che è. La mia domanda, dottoressa, era: in qualche maniera si potrebbe recuperare, visto che abbiamo letto sui giornali che purtroppo quest'anno non si potrà affidare alle scuole lo scuolobus per poterli portare i ragazzi, soprattutto quelli di Villanova, mi vengono in mente che sono un po' più lontani, praticamente non abbiamo la possibilità di sanificare le strutture, quindi di dare questo diciamo mezzo alle scuole per poter spostare gli alunni fuori dagli orari canonici, quindi per gite, eccetera. C'è la possibilità in qualche maniera, visto che uno mi pare che era un contributo alle famiglie, quindi è una necessità delle famiglie, riuscire in qualche maniera a trovare un escamotage per non perdere questi contributi? Questa è la domanda tecnica, poi non so se non si può, o se si può fare, magari se c'è qualche possibilità. Grazie.
Allora, i fondi che sono sul capitolo 2998, 18.749, non sono solo da restituire e basta, perché erano relativi al centro vacanze dell'anno scorso, quindi sono da restituire, è stato richiesto anche dallo Stato che appunto vengano restituiti. I 13.000 che sono sul capitolo 2999 sono, diciamo, in un certo senso parcheggiati lì almeno fino a fine anno, nel senso che abbiamo ricevuto 68.000, una parte sono stati già destinati in bilancio, l'altra parte è diciamo accantonata in questo capitolo e può essere utilizzata, però poi, è stata accantonata appunto perché la certificazione delle spese Covid ha una logica tutta sua, mira a coprire le minori entrate, le maggiori e minori spese che si sono verificate nell'anno, per cui potrebbe essere che vengano giustificati anche se non sono precisamente allocati in bilancio. non so se mi sono spiegata, cioè, questi 13.000 non è detto che non siano comunque utilizzati in altri modi. Poi sul discorso del sì.
Noi come consiglio possiamo eventualmente, diciamo, magari mettere i voti qui adesso una mozione piuttosto che un qualcosa che dica cerchiamo di fare questo, cerchiamo quindi di dare un servizio a questi genitori che hanno necessità di mandare i ragazzi, cioè dare un'indicazione. Poi chiaramente un'indicazione che si cercherà di nel limite del possibile di portare a buon fine, portare a termine, oppure non possiamo proprio perché dobbiamo ancora stabilire...
Può formulare meglio, siccome vorrei rispondere sul piano politico e pratico, può formulare meglio qual è l'ipotesi, cioè qual è il servizio che non facciamo? Ma non per imparare il giornale, mi dica qual è il servizio, le uscite, ecco. Allora, per quanto riguarda...
No, mi scusi, allora le dico, visto che lei mi ha chiesto, io ho letto sui giornali, penso, le dichiarazioni dell'assessore Truss, dove l'assessore Truss diceva che purtroppo non possiamo dare il servizio di scuolabus negli orari non canonici, quindi per la visita alla biblioteca guarneriana, piuttosto che per la visita al museo, piuttosto che per la visita al cimitero ebraico.
Sì, le rispondo.
Quindi queste funzioni praticamente sono state richieste dai genitori, eccetera, eccetera, non possiamo dare. Io stavo proponendo una soluzione a questo non riuscire a dare un servizio. Sì. E la mia era una domanda tecnica in questo senso.
Sì,
poi
sì,
risponda pure politicamente.
Allora, le rispondo. La questione con due risposte. La prima che riguarda i fondi parcheggiati, cioè i fondi parcheggiati sono quelli che si stima di non riuscire a rendicontare con le regole che impone lo Stato, cioè lo Stato con quel trasferimento di 68.000 e rotti euro impone delle regole per dire quei soldi puoi utilizzarli per questo, questo, questo e questo. Noi sulla base di quello che abbiamo già speso, già sappiamo che possiamo rendicontare, sulla base di quello che andremo a poter rendicontare da qui a fine anno, abbiamo stimato, gli uffici hanno stimato che questi 13.000 euro sono parcheggiati, cioè noi riteniamo che su 68 riusciamo a rendicontarne 55, se poi saranno 58 o 60 verrà fatto a consuntivo e quindi nel consuntivo verranno sistemato il capitolo. Per quanto riguarda le uscite, allora avevo capito bene che si riferiva alle gite scolastiche, alle uscite, non è che il comune o l'amministrazione, il sindaco, l'assessore hanno dato indirizzo di non fare questo tipo di attività per questioni di costo o perché non si sanifica o per altro. Il ragionamento è stato fatto sulla base, e in particolare la decisione è stata mia, di indirizzo, assumendomi la responsabilità di prendere quella decisione, perché è giusto che qualcuno lo faccia, perché ci stavamo già avvicinando a una fase molto delicata dal punto di vista del Covid-19, c'è stato uno scambio di mail con alcuni professionisti che seguono il comune sotto gli aspetti della sicurezza, della gestione sanitaria. I ragionamenti che sono stati fatti da questi professionisti mi hanno trovato completamente d'accordo, li ho fatti propri, li ho fatti miei, e quindi ho dato indicazioni che tutte le attività che sono extraordinarie non venissero fatte perché provocano rischi ulteriori di possibili contagi e di situazioni difficili. Già oggi, telefonata di stamattina, abbiamo alcune criticità, alcune difficoltà sui servizi ordinari. Abbiamo, l'ho detto in apertura, forse lei è arrivato dopo, non ha sentito, anzi sicuramente non ha sentito purtroppo, ho fatto un punto sul Covid, abbiamo una classe delle primarie in quarantena fino al 30 di novembre, salvo verifiche ovviamente di proroghe per quanto riguarda nuove positività rilevate tra i tamponi di questa classe. C'è il servizio dopo scuola che è stato frequentato fino all'altro giorno anche da questi bambini, quindi ci sono tutta una serie di situazioni che già ordinariamente mettono sotto pressione il sistema. Pensare di fare la gita, che a me piacerebbe portarla in antica, in guarneria, in moderna, a me piacerebbe tutte queste cose qui, ma aumentano notevolmente il rischio. Quindi la scelta politica è di prevenzione, di precauzione, è quella di non, in questo momento fino al 31-12, al momento che è il termine dell'emergenza, salvo proroghe, non sono previste. A ridosso del 31-12 o quando verrà prorogato il termine dell'emergenza a livello nazionale prenderò ulteriori decisioni, sempre a tutela della salute pubblica, se permettere o non permettere altri tipi di attività. Abbiamo purtroppo una libertà già limitata in tutti i campi della nostra vita, e non è per capriccio di nessuno, non è per cattiva volontà di nessuno, è perché la situazione purtroppo quella è. Oggi il CDM, il Consiglio dei Ministri, poche ore fa ha dettato nuove regole che partiranno dal 6 di dicembre, adesso le leggeremo, riguardano il Green Pass rafforzato, vedremo cosa succederà dal 29 di novembre, se entreremo in giallo o meno, e quindi cercheremo di seguire. Dicevo anche che presso il centro anziani ci sono anche lì dei casi di positività, stanno emergendo alcune criticità, e quindi non è ragionevole voler fare delle cose che sono rischiose in questo momento. Poi qualcuno non sarà contento, però pazienza. Quindi questa non è questione di denaro, non è questione di risorse che mancano. Altro? Ecco Minotto. 5 minuti.
Sì. Volevo rispondere un attimo al consigliere Topazzini, che mi ha chiesto degli appartamenti anche del centro anziani che sono vuoti. Allora, del blocco dei 10 appartamenti, 4 in questo momento sono liberi. Ma non perché non ci siano le richieste, ma perché aspetto di fare il bando, in quanto dobbiamo sostituire delle cucine. Dobbiamo sostituirne 3 in quelli su 4, e in più, visto che abbiamo fatto nella penultima, penso, variazione di bilancio, abbiamo inserito ultima, precedente, insomma, variazione di bilancio, abbiamo inserito i soldi che servivano per sostituire le cucine lì, e attrezzare altri, penso, 3 o 4 appartamenti di quelli nuovi, e in più mettere le tende sempre in quelli nuovi. Dopodiché faremo un bando. Anche gli appartamenti di Via d'Artegna in questo momento sono 4 liberi, perché anche lì andiamo a sostituire delle cucine e a sistemarne alcune esistenti. Insomma, dopodiché abbiamo delle richieste, perché il sociale, lì sono appartamenti del sociale, e le assistenti sociali hanno già delle richieste che mi fanno, insomma. E per quanto riguarda il centro anziani, come abbiamo detto, anche lei era presente all'incontro qui col comitato di Borgo Piazza, che il sindaco ha spiegato, che abbiamo dato, ma l'abbiamo detto anche più volte, insomma, abbiamo dato alla cooperativa KCS l'impegno per fare lo studio di fattibilità per il riatto della parte che manca da sistemare. Domani, tra l'altro, hanno chiesto un altro sopralluogo, il secondo non è che ne abbiano fatti parecchi, il primo è stato un po' con tutti i nostri uffici presenti, domani hanno chiesto di venire proprio con i loro professionisti per prendere delle ultime misure. Insomma, come abbiamo detto all'incontro appunto della piazza, abbiamo spiegato che hanno promesso una bozza per fine mese. Io oggi ho avuto contatti con il responsabile, ho chiesto se per fine mese ce la fanno, mi ha detto speriamo di sì, sì. I tempi sono quelli che sono un pochino tutti presi in questo momento anche da altre cose, insomma. Ecco, questo è quanto.
Grazie assessore. Altri interventi? Pilosio, 5 minuti.
Grazie sindaco. No, niente, volevo parlare un po' del triennale, che io particolarmente devo dire che sono soddisfatto. È vero che magari per i consiglieri di minoranza o per qualcun altro magari le idee non piacciono, ma ci può stare, anche perché probabilmente abbiamo un modo di agire o di lavorare diverso dal vostro. Tante volte mi sono sentito dire che siamo degli inesperti, è vero, forse eravamo anche degli inesperti. Tante volte devo dire che sì, sei costretto magari a morderti i denti, perché è chiaro, la passata amministrazione, c'è del vissuto qua, ci sono delle persone che sono da 30 anni che sono qua, chiaramente vorrebbero che le cose andassero come le hanno pensate loro, ma non è sempre così. Quando si parla di progetti della passata amministrazione, non è che noi li abbiamo mai messi da parte, anzi, mi sembra che li stiamo portando avanti, mi sembra che li abbiamo trovati, non finanziati, li abbiamo finanziati, cioè, non tutti, ma in parte sì. È chiaro che dopo il sistema burocratico non porta all'esecuzione del progetto in poco tempo. Sappiamo benissimo che abbiamo avuto 3 anni, ma in 3 anni abbiamo avuto 1 anno e mezzo di Covid, per cui 1 anno e mezzo di Covid, io ho avuto delle grosse difficoltà come imprenditore nel mio lavoro, problematiche di esecuzione anche per portare avanti i lavori, si può solo immaginare cosa può starci in un ambiente pubblico. Ma comunque, per quanto riguarda la nostra amministrazione, la cosa di valore è sempre stata quella di fare il progetto o chiaramente avere l'idea del progetto e lasciarlo anche a chi verrà poi, perché è giusto, in 3 anni non è che fai molto, i progetti sono anche tanti e hai qualcuno anche grosso, per cui è chiaro che i progetti in 5 anni uno non riesce a compiere tutto quello che ha pensato, ma l'importante, penso, per chi verrà, che ho sentito tante volte anche dal consigliere Spitaleri, che probabilmente lasceremo debiti, ma no, non è così, perché il nostro obiettivo è quello di arrivare con dei progetti finanziati, e quando partiamo per un progetto partiamo convinti di portare a casa un finanziamento. È vero, adesso c'è il PNRR, ma fino adesso abbiamo fatto senza il PNRR, e col PNRR penso di riuscire, che riusciremo tutti insieme a completare anche le opere e quelle che voi pensate che magari non riusciremo a finirle. Poi lasciamo stare le opere come il centro storico, che è vero che il centro storico è un'opera milionaria, ma sono d'accordissimo, però non è un'opera che la fai in 3-4 anni, in 5, è un'opera che la farai forse in 10 anni, 12, anche per una questione logistica, una questione di programmazione, una questione di avviabilità. Per cui sono progetti che uno deve pensare a lungo termine, deve dargli una faccia, questo sì. Deve dargli una faccia perché non ne abbia 5-6. Questo è importante per il progetto. E posso dire che tutta l'amministrazione qua si è sempre impegnata. Io non mi permetto mai di criticare quello che è stato fatto in passato. Anzi, non mi interessa, assolutamente. Sono abituato a pensare a quello che devo fare in futuro. Mi hanno sempre insegnato a guardare avanti senza commentare troppo il passato, perché non fa parte del mio carattere, non fa parte del mio carattere. Però tante volte mi sento dire, non ci chiedete magari una consultazione o cosa, non è assolutamente vero, probabilmente siamo partiti dall'inizio con un piede sbagliato, per me sarebbe stato un piacere, non sarebbe stata un'offesa chiedere magari il consiglio anche di un consigliere di minoranza, perché no? Ma perché no? Però non posso accettare sempre queste critiche. Nonostante, lasciamo stare i soldi che arrivano o non arrivano, qua stiamo parlando di soldi che ci sono sui capitoli e stiamo facendo opere con il pensiero di completarle. Non riusciremo forse a completare tutto, ma non lasceremo neanche debiti, questo ne sono sicuro. E poi per quanto penso io, penso che un 24 secondi, riuscirò a dire qualcosa, penso che il fatto di un comune deve sempre guardare avanti, investire anche su nuove tecnologie, magari pure sbagliando, ma bisogna avere anche il coraggio di affrontare, perché il mondo si muove, il mondo viaggia. Prima Menis ha detto che uno strumento diventa vecchio in 6 mesi, sì, anche un comune diventa vecchio in poco tempo se non si aggiorna e se non cerca di crescere. Poi, no, niente, sindaco, chiudo, ho finito il tempo. Comunque ringrazio e voglio solo dire che non è vero che non considero i pensieri o non consideriamo i pensieri ogni tanto della minoranza. Ci sono stati dei cambiamenti di direzione, e sapete su cosa, ma chiaramente anche perché abbiamo ascoltato, anche perché questa amministrazione di maggioranza ha ragionato insieme e ha cambiato direzione. Tante volte qualcuno ha detto bisogna avere il coraggio di cambiare direzione, l'abbiamo fatto. Per cui non continuiamo a criticare, cerchiamo di andare avanti. Grazie,
signor. Grazie, assessore Pilosi. Altri interventi? Spitaleri, 5 minuti.
Ringrazio l'assessore Pilosio per quest'ultimo intervento, anche per il suo tono. Non condivido tutto quello che ha detto, ma ne apprezzo il contenuto. Per correttezza mi sembra di dover sottolineare che né in questa seduta ma neanche nelle precedenti non è stata fatta nessuna critica all'inesperienza. Noi entriamo nel merito dei problemi, così come nel mio intervento ci tengo a precisarlo, non ho detto che lascerete debiti, anche perché l'eccellente funzionaria qui oggi presente debiti
non ne fa fare a nessuno, al di fuori dei mutui, secondo le regole che sono previste. Ho detto, e sono profondamente convinto di questo, che con l'atteggiamento, soprattutto l'atteggiamento del sindaco, nonostante la grande disponibilità di fondi, lascerete problemi. Questo detto e questo lo ripeto. Ringrazio anche per l'impegno che si è preso, è una nostra proposta, una nostra sollecitazione dal vice sindaco sul Manzini, no? Peraltro ha anche ricordato l'importante contributo ricevuto dal comune di Gemona. Ecco, se noi dovessimo impostare con la stessa arroganza e con lo stesso personalismo questo tipo di informazione, dovremmo dire: ah, vedete, il sindaco di Gemona è molto più bravo del sindaco di San Daniele, perché in un colpo solo ha preso 25 milioni di euro. Se noi avessimo quel tipo di approccio personalistico e arrogante, diremmo questa cosa qui. E invece ne diciamo un'altra, che ci deve essere l'abilità di saper leggere i problemi veri della propria comunità e poi investire con oculatezza in quei problemi, pensando non solo ai muri, perché i muri sono il contorno, ma pensando ai servizi. E partendo proprio da questo esempio di Gemona, io faccio complimenti a chi ha pensato quella cosa, perché la scuola del Magrini è una scuola eccellente che aveva delle carenze strutturali evidenti, e quindi la lettura dell'esigenza della propria comunità di avere un'infrastruttura rinnovata per quel tipo di scuola è una cosa intelligente. Quindi non è l'operazione personalistica di un sindaco più bravo del nostro o meno bravo del nostro, è una lettura dei problemi e una lettura reale, perché in questo bailam che avete creato per lo spostamento della biblioteca guarneriana moderna, che non è mai stato un problema di questa comunità, è stato creato dal sindaco e che vi porterà a sprecare denaro, e invece nel nostro ruolo di stimolo vi cerchiamo anche di fare delle proposte per riportarvi alle questioni reali. E la questione Manzini è una questione reale, perché è una scuola eccellente, è una scuola che negli ultimi anni sta anche riscuotendo un certo successo, forse anche legato, questa è la pandemia per cui ci si iscrive a una scuola più vicina, è una scuola che ha bisogno di più spazi, è una scuola che ha bisogno di una lavagna, è una scuola che ha bisogno di una nuova palestra, che, e lo sa anche lei, le difficoltà che in questo momento per le palestre ci sono, che potrebbe poi essere utilizzata, ovviamente al di fuori dell'utilizzo scolastico, dalle associazioni sportive. Lo diciamo da 2 anni, infatti per quello abbiamo detto il comodato con le DR secondo noi è stato un errore, ma non per una preclusione ideologica nei confronti degli EDR, ma perché ci consentiva il ritorno in proprietà a seguito della legge UTI. Anche qui non è una questione ideologica, ma ci ridava la proprietà, o ci dava, perché prima era della provincia, la proprietà del Manzini, e ci rendeva registi di operazioni come quelle che sono state fatte negli anni sull'asilo nido, sulla scuola dell'infanzia, sulle scuole elementari, sulle scuole medie. E su questo vado a concludere, sindaco, poi dirò ancora due cose in sede di dichiarazione di voto. E su questo, evitando di personalizzare, invito a fare un'operazione intelligente, perché i numeri di cui si parla di questi tempi, cioè 25 milioni su una scuola, la cosa, era dai tempi del terremoto che non si vedevano quelle cifre lì. Era dai tempi del terremoto, e nei prossimi 2 anni avremo cifre di quel tipo lì. E qui non sarà a dire, vedete, mi sono fatto il selfie, sono l'unto del Signore, perché siamo anche arrivati a dire queste cose qua, ma si tratta di leggere i problemi della comunità, l'opportunità storica che passa, perché sarà una finestra stretta, di 3-4 anni al massimo, che poi si chiuderà, e di cogliere con tempismo questa opportunità. Il resto vale solo per i selfie, vale forse per...
L'invitiamo a concludere.
Vado. Vale forse per provare a fare un po' di propaganda da investire in carriere personali, ma non vale a far crescere la città. E il Monte di Pietà è questa roba qui. Non è un problema reale della città, lo spostamento della biblioteca.
Va bene, grazie.
Dopo concludere. Mettere 4 milioni e mezzo per una semplice operazione di spostamento della comunità è non seguire l'esempio di Gemona. Di Gemona, di un comune che sotto questo profilo ha fatto un investimento e una proposta oculata. Questo vi stiamo chiedendo.
Grazie, altri? Topazzini, 5 minuti.
Certo che sindaco, quando il consigliere Spedalere ha parlato di selfie e parlato di multipietà, la prima cosa che ha detto la invito a concludere. Probabilmente quei due argomenti non le piacciono tanto, ma era normale che queste cose qua non le piacciono, perché contraddirla anche su quelle che sono, no, secondo me, gli atteggiamenti sbagliati che questa amministrazione sta facendo, è chiaro che non le va molto bene. L'unica cosa che, ripeto, come abbiamo parlato prima di questi progetti politici che vanno promossi come idee, come sviluppo per il nostro territorio, e chiaramente non sono gli asfalti, esempio anche per le spese energetiche. Allora abbiamo parlato, ci hanno fatto vedere la dottoressa Campana che c'è una previsione di aumento delle spese di 20.000 euro, una previsione, ma credo che sarà anche poco, perché le previsioni per il futuro, per quanto riguarda la corrente elettrica, saranno molto di più. E tutto il sistema energetico anche, saranno anche molto più. Adesso parlo da qui a fine anno, chiaro che adesso la previsione è da qui a fine anno, ma è corretto, Donatella Campana sa benissimo come si fanno queste cose. Non parlo certamente a dirgli che non sono giuste, sono correttissime, ma è una previsione di bilancio che però non è molto rosea, perché per il prossimo anno avremo grossi problemi. Allora, si parla già di un aumento di energia di 30-40%, mettiamo 30. Quant'era il costo di energia elettrica per l'illuminazione? 200.000 euro mi sembra l'anno, era un costo del genere. 80.000, quasi 200.000 euro. Ne aumentiamo di 20, arriviamo a 200.000, se c'era ancora un aumento successivo, credo dobbiamo fare dei ragionamenti. Abbiamo parlato delle comunità energetiche, è chiaro, su questo non è che possiamo fare nulla, perché i pannelli fotovoltaici servono per creare la luce durante il giorno e consumo durante il giorno, se non ho le batterie che posso camminare, ma questo chiaramente non è fattibile. Però un ragionamento si può fare, quello della riduzione eventualmente dell'illuminazione in periodi, in tempi magari durante la notte, quando non c'è bisogno, magari, ma è un'idea, la butto così per dire facciamo qualcosa, ragioniamoci sopra, facciamo qualcosa. È su questo che bisogna fare, perché è semplice mettere 20.000 euro, no, su un bilancio e dire vabbè, sono solo 20.000 euro, ma 20.000 euro adesso, 20.000 euro domani, 20.000 euro dopodomani. Fra un po' inizieremo a chiedere l'IRPEF tradizionale di altro 1 per 1.000, 2 per 1.000 in più. Questo è quello che dobbiamo fare, quello di essere un po' attenti a quelle che sono le spese. Altra cosa invece, ecco, sul turismo abbiamo sovradimensionato, no, il capitolo di 5.000 euro, adesso l'avete ridotto perché l'abbiamo sovradimensionato. E questo perché non c'è un progetto, perché avete messo a caso i valori e non avete... Ma è così che funziona, sindaco. Avete sovradimensionato, quindi non c'era un'idea chiara di cosa fare di questi soldi a livello turistico e non avete consumati. Perché? Non avete utilizzato, scuse, consumati magari il termine sbagliato. Ma è così che secondo me... No, ma il sindaco, lei può anche... Magari durerà il suo intervento mezz'ora su questa cosa del turismo, lo so che lei è bravissimo, mezz'ora, 40 minuti. Ma non importa, e queste sono le cose che guardiamo in questo bilancio, e queste sono le cose, secondo me, che vanno attenzionate. Altre cose positive, cimiteri, vabbè, spero che non ci sia la promozione dei cimiteri, perché sarebbe anche una cosa un po' deleteria. Spero che non ci sia la promozione dei cimiteri, però, visto considerato che è uno di quei temi che comunque i cittadini ci chiedono, vabbè, va benissimo, ma è un intervento fatto, l'abbiamo già sperimentato anche noi, va benissimo su questo argomento. Sono cose già viste e cose invece, secondo me, che vanno sviluppate. Ad esempio, allora, lei ho visto sul capitolo, adesso non mi ricordo il numero, scusate, non ce l'ho sotto mano, però intervento di Via Giulia e parcheggio, anche il parcheggio di Via Giulia. Ci sono 82.000 euro messi a disposizione per questo, quanto riguarda quell'intervento. Mi sembra che erano già stati inseriti 60.000 euro di contributo. Ecco, non so se riuscirete a finire l'opera, però è un'opera validissima, che serve, l'avevamo anche noi proposta già nella passata amministrazione, ma che deve trovare giustificazione anche in una rivisitazione organica del piano di viabilità, che è scaduto fra l'altro. Quindi, lo ripeto, mettete un soldino all'interno del... un soldino, se lei ha ormai le tasche piene di soldi, perché i contributi arrivano a bizzeffe, magari 2-3 mila euro per fare anche un nuovo piano di viabilità che comprenda anche un qualcosa di più organico. E non ho sentito niente dalla piscina, chiaramente qual è il progetto. Alla Cominotto, poi chiudo, alla Cominotto dico, sì, ho capito che il discorso è farete un project financing, fine del discorso, la gestione sarà data da una cooperativa e poi le tariffe saranno quelle che saranno. Quindi le prendo atto, non sono d'accordo, perché su questo lei aveva fatto una battaglia politica, assessore, aveva fatto una battaglia politica, e mentre adesso ci troviamo invece diametralmente all'opposto, no? Cioè bastava dire l'altra volta, verificheremo magari quando lei ha fatto questa campagna politica sul centro per anziani, bastava dire vedremo poi per le tariffe, questo bastava dire, invece lei si è ostinata a dire che le tariffe vanno cambiate, vanno mantenute a quel livello che noi avevamo, giusto, correttissimo, io torno a ripetere, io vedo le famiglie che sono veramente in difficoltà e trovare veramente famiglie che possono permettersi di spendere più di 1.100-1.200 euro per un anziano diventa difficilissimo. Ma questo è il tema, questo vuol dire avere sensibilità nei confronti del sociale, anche nei confronti di chi oggi non può permettersi un centro di la possibilità di mandare i propri genitori.
Invito a concludere.
Finisco. No, a Piloso che diceva soddisfatto, sì, ma non metto in dubbio che lei è soddisfatto, Piloso, ma è chiaro che se uno continua a stare in questa maggioranza deve essere soddisfatto, altrimenti sarebbe un'incongruenza politica. Ma quello che a me dispiace è ci sono anche delle incongruenze. Ci sono incongruenze proprio per quanto riguarda la promozione, ad esempio, del centro storico. E ribadisco quello che ho detto durante l'incontro con il Comitato di Borgo, Piazza. Avete fatto un progetto, uno studio di fattibilità per il centro storico con 10 milioni di euro, 12, perché poi diventeranno 15, 12. Poi c'è quella illuminazione. Altra cosa che l'hai detto, il progetto dell'impianto di illuminazione verrà fatto perché attiveremo un progetto financing anche lì, quindi con la ESCO naturalmente chiederà 14% di
va bene, di ha costi. La possibilità di concludere,
finisco,
dopo nella dichiarazione
sì,
di
finisco.
Voto
14% di quelli che sono i costi per quanto riguarda i tassi di interesse e io faccio subito vedere però la gente, guarda che bello che ha fatto il sindaco, però senza dimenticarsi che il costo di quel progetto financing sarà molto più elevato di quello normale. Chiudo per dire che, attenzione, però avete fatto un definitivo esecutivo parziale, un primo lotto per quanto riguarda l'intervento del centro storico che non ha niente a che vedere con lo studio di fattibilità fatto per tutto il centro storico. Queste sono anche incongruenze che vanno giustificate e vanno motivate.
Bene, altri interventi? Della Rosa, 5 minuti.
Sì, volevo rispondere al vice sindaco. In sostanza non è che io sia contrario dal punto di vista tecnologico, anzi parla con uno che il BIM lo sta utilizzando tutti i giorni. Fra l'altro il BIM è uno strumento che le pubbliche amministrazioni dovevano già recepirle nel 2019. Non lo hanno recepito, in sostanza. Perché? perché è di difficile recepimento in sostanza. Noi andiamo a pagare, questo è il problema che pongo io, andiamo a pagare, far fare un progetto e non abbiamo le persone che sono in grado di leggere questo progetto. Quindi forse è meglio cercare prima di far fare un progetto, di dotarsi degli strumenti, dotarsi del software e distruire il personale. Questa è una corretta programmazione. Per me si sta partendo, contrario, avere un progetto e non riuscire a gestirlo o non capire come farlo, perché in fondo lei forse sa meglio di me, che loro, il progettista, dà dei file, quindi di conseguenza questi file non è carta. Chi è che gestisce i file? Sono file abbastanza particolari. Quindi per me questo qui è una spesa inutile, è una spesa fatta all'incontrario. Spendiamoli per istruire il personale.
Grazie Della Rosa, altri? No, dico solo io 40 secondi sul turismo per rispondere a Topazzini, perché sul resto è inutile dire, ripetere cose che abbiamo già detto. Il capitolo del turismo non è un capitolo di progetti, non era un capitolo di progetti dell'amministrazione che l'amministrazione non ha fatto, era un capitolo previsto per contributi ad associazioni di carattere turistico. Come sapete l'anno è stato caratterizzato dal Covid, anche questo del 2021, e alcune iniziative che presumevano alcune associazioni di realizzare poi alla fine non si sono realizzate. Sul capitolo turistico c'è la Proloco e c'è Wheel & Bike in particolare come due associazioni che si occupano di quel tematino, quindi semplicemente abbiamo recuperato quei soldi che erano allocati inizialmente lì, ma non si tratta di progetti dell'amministrazione. La stessa Proloco ha realizzato un programma parziale evidentemente perché il momento Covid è quello che è, e anche le programmazioni, l'ho detto in apertura di seduta, che riguardano il Natale sono ancora provvisorie e potranno subire, purtroppo, speriamo di no, ma potranno subire anche delle riduzioni o delle cancellazioni dovute alla situazione contingente che ci troveremo ad affrontare tra qualche giorno. Bene, non ci sono altri interventi, quindi, no, ho già fatto l'intervento di 5 minuti, ci sono le dichiarazioni di voto. Da Spitaleri. Allora, vuoi fare tu?
Vado a motivare, Sindaco, fatto partire prima che ancora prendessi la parola, ma va bene, no, non è un problema, io capisco il timore e il terrore. Ma
abbonati
adesso,
i primi 10 secondi. Bene,
va bene, ma ormai siamo abituati a tutto, anche questo. Vorrei motivare il nostro voto negativo a questa variazione di bilancio, riprendendo quello che dicevo prima, Assessore Piloso, mi rivolgo a lei perché riprendo il tema di prima, cioè grande disponibilità di soldi e lasciare i problemi. È questo quello che non si può accettare. Via Montefesta, che è un esempio perché riguarda tutto un comparto, quello che ha detto, devo dire con grande onestà, il Vice Sindaco ne è la conferma, perché ad oggi, ce l'ha detto il Vice Sindaco, l'ingresso è un'opera incompleta e che è onere della ditta sistemare. La ditta cioè l'ha fatto nuovo quel lavoro lì, peraltro l'ha fatto sulla base di una convenzione che noi, o meglio voi, avete approvato in questo Consiglio Comunale, sapendo che si andava in quella direzione, perché in quel Consiglio Comunale, dove, mi dispiace, lei, Assessore Pilosi, ha votato a favore, questa cosa e la problematica di quell'ingresso era stata segnalata. Questo è un problema che probabilmente non si risolve neanche nel prossimo anno e che erediteranno gli altri. E lì, tra l'altro, non era neanche una questione. È così, Assessore Pilosio, e i cittadini che ci passano tutti i giorni lo vedono. E lì, peraltro, c'era un provvedimento urbanistico delicato che avevate ereditato, che era già stato approvato. E voi sapete, anche perché l'unica che avete fatto vi è stata annullata, che l'approvazione delle varianti urbanistiche è una cosa è una cosa molto, molto delicata. Così come resterà il problema del centro anziani. Resterà, non è difficile prevederlo, perché non avete ancora la più pallida idea di cosa volete farne. Tant'è, e questo è certificato dal fatto che avete appaltato una possibile soluzione, di cui voi non avete idea, a un esterno che vi dica lui cosa bisogna fare. E che è un qualcosa di diverso, da quello che era stato oggetto della campagna politica, che evidentemente, ma questo è certificato, aveva altre finalità. Perché adesso che si vede la delicatezza di quella situazione, si dice ma aspettiamo che qualcun altro ce lo dice. Quando era stato ventilato che, siccome era una situazione facilissima che alcuni cattivi amministratori non volevano risolvere, voi l'avreste risolta subito. Bene, sono passati 3 anni e mezzo di tanti silenzi che continuano. Ma il tema, e qui non è stato affrontato, ma è giusto che vada affrontato, è che tutto viene approcciato come muri, Monte di Pietà, muri da sistemare, scuole, muri da sistemare. Non è questo il tema, non si parla più di servizi, i cittadini hanno bisogno di servizi. E quello che certifichiamo in questa variazione di bilancio è che restituiamo allo Stato i soldi per i centri estivi, che non siete stati in grado di organizzare in un momento storico in cui le famiglie, e lo sapete, avevano un grande bisogno di dare quello sfogo ai bambini durante l'estate. Visto quello che era capitato nei 6 mesi prima e visto quello che purtroppo, ahimè, sia pure grazie a Dio, anzi grazie, anche grazie a Dio, ma anche grazie ai vaccini, avverrà in maniera più limitata adesso. E certifichiamo questo, perché i contenitori servono a dare servizi ai cittadini, servizi che voi non siete in grado di dare, di organizzare, di pianificare. Qualcuno in tempi passati avrebbe, con onestà intellettuale, al secondo fallimento consecutivo, mentre tutti i comuni del circondario organizzavano i centri estivi, qualcuno con onestà intellettuale avrebbe dovuto dare le dimissioni. Così come qualcuno che oggi voterà a favore di questa variazione di bilancio, con la quale noi restituiamo i soldi, lo Stato, che devo dire è stato vicino alle comunità, con i bonus alimentari, ma anche aveva individuato questa esigenza fondamentale di dare sfogo ai bambini. Vado a concludere, sindaco.
Grazie.
Se toglie il jingle, basterebbe silenziare il computer, guardi, un'operazione banale.
No, perché deborda già tanto, vada.
No, ma non è questione deborda, lei con la sua graziosa voce può dirci, consigliere, come fanno le presidenze dei comuni di tutto il mondo, consigliere ha concluso il tempo, ma fa parte del suo metodo di visione dell'educazione. Allora, qualcuno che oggi qui voterà a favore di questa variazione di bilancio, che certifica la restituzione di quel contributo, che era un'agevolazione che lo Stato dava ai comuni, nella consapevolezza che quello era un bisogno fondamentale. Qualcuno con onestà intellettuale non dovrebbe votare oggi a favore di questa variazione di bilancio, ma con onestà intellettuale dovrebbe dire: qui è certificata un'incapacità evidente, e non è un giudizio personale, è un giudizio amministrativo. Con onestà intellettuale bisogna dire: io rassegno le dimissioni.
Grazie, consigliere Spitaleri.
Io rassegno le dimissioni.
Grazie. Lei rassegna le dimissioni? Non ho capito.
Sindaco, se lo faccia spiegare, oppure bene. Guardi, le farò uno schemino, un giorno glielo spiego.
Disegnini mi piacciono.
Fronte a questa maleducazione continua, perché mentre parlano i consiglieri di minoranza, lei si alza, lei va a parlare con l'assessore Pilosio, lei gioca con il telefonino, sì. No? La cosa.
Va bene.
Francamente, un po' di educazione in più.
Sì, grazie. Altre dichiarazioni di voto? Altre dichiarazioni di voto? Ci sono altre dichiarazioni di voto? Topazzini, prego. Chi voleva? Al posto del capogruppo? Prego, Cominò.
Approfitto, grazie per avermi lasciata così, dopo avrà modo di controbattere chiaramente sulla mia. No, approfitto appunto di fare io la dichiarazione di voto per dire che mi dispiace, consigliere Topazzini, quando parla degli anziani in questo modo, perché sono sensibile più che abbastanza a questo problema, al problema degli anziani. Lei parla di tariffe, delle rette del centro anziani. Abbiamo detto più volte, ma più volte lo ribadiamo, insomma, sapete anche voi perché siete stati presenti quando abbiamo parlato del centro anziani, che è previsto un canone. Questo canone lo pensiamo di utilizzarlo per abbattere le rette dei residenti a San Daniele. E questa è la nostra intenzione, quella che vogliamo portare avanti. Lei parla di 1.100 euro, ho sentito prima se ho sentito bene, ma nessuna casa di riposo ha una tariffa così. Se si vogliono avere dei servizi, perché bisogna dare dei servizi, bisogna dare delle sicurezze nelle case di riposo, cioè ci sono delle tariffe. La nostra, sappiamo che la nostra casa di riposo è quella che ha la tariffa più bassa, per un motivo importante, perché comunque i medici sono dell'azienda sanitaria e manterrà la tariffa più bassa assolutamente. Pertanto voglio aggiungere questo, mi dispiace perché sembra che noi abbandoniamo gli anziani e non ci curiamo di loro. Sapete benissimo, lo facevate voi, lo facciamo noi quando ci sono delle famiglie in difficoltà, che hanno degli anziani magari da inserire nelle case di riposo, il Comune è sempre intervenuto. Lo facevate voi e lo facciamo noi e lo faremo sempre. Insomma, non è che lasciamo gli anziani per strada o queste cose qui perché non hanno la possibilità. Si dà sempre una sistemazione, la giusta sistemazione, quello che bisogna fare si fa. Perciò le famiglie in difficoltà, gli anziani, eccetera, vengono sempre aiutate. Che sia la casa di riposo, che sia un altro giorno il centro per anziani, questo deve essere assolutamente fatto. Noi stiamo lavorando, mi dite i tempi sono lunghi, 3 anni, certo, ci direte anche c'è sempre questa pandemia di mezzo che tiriamo fuori sempre, sì, però c'è stata, non abbiamo potuto fare determinate cose, incontri, eccetera. Bene, avremo le nostre colpe anche, ce le date, insomma, vabbè, ce le teniamo. Noi stiamo lavorando per ridare il servizio del centro anziani, ma se posso dire, voi invece non l'avreste dato, no? Perché non era nelle vostre intenzioni, il centro anziani aveva un altro fine. E allora permettetemi, ma insomma ci stiamo lavorando su. I tempi sono lunghi, va bene, cosa volete che vi dica? Io che vengo dal privato, che ho lavorato 42 anni nel privato, tante volte mi arrabbio e dico ma com'è possibile che nel pubblico i tempi siano questi, quando il privato è molto più veloce? Purtroppo è così, mi sono adattata ai tempi anche, pur sollecitando quello che potevo, insomma, per fare quello che potevo. Comunque, chiudo dicendo che naturalmente il nostro voto è favorevole. Grazie.
Grazie Assessore Cominotto e grazie a San Daniele Svolta. Altre dichiarazioni di voto? Prego, Visentini.
Vedrò di aprire lo Zanichelli cercando di centellinare i miei termini per evitare di scivolare in altre... esatto. No, perché non voglio dare lavoro agli assessori e alla Commissione. Peraltro, parentesi, ritenevo si fosse esaurita la questione semplicemente dicendo che il termine minaccia era inopportuno per significare. Okay. Allora, due considerazioni. Allora, prima della dichiarazione di voto volevo fare due considerazioni sul visto parallelismo con Gemona, rispetto al quale non c'è nessun motivo mi passatemi il termine, di gelosia. Quando è stato votato la variazione di bilancio, anzi la variazione del piano triennale dell'EDR, il Comune di San Daniele ha votato a favore anche per Gemona. Gemona ha avuto una via preferenziale anche perché dal punto di vista sismico quell'area ha maggiore criticità rispetto a San Daniele. Però evidenzio il fatto che i due plessi scolastici stanno crescendo in sinergia, per alcune probabilmente linee si sovrappongono, lo scientifico è leggermente diverso, anche quello che una volta si chiamava ragioneria ha un taglio diverso tra San Daniele e Gemona, pertanto i due istituti e comunque il complesso di istituti di Gemona è perfettamente compatibile con quello di San Daniele. E complimenti comunque all'assessore, al sindaco Reveland, che si è saputo muovere per tempo appunto anche con l'EDR. E poi una considerazione a Ovan, dove mi trovo spesso in comune, la nostra posizione, la nostra vita anche extra consigliare trovano molta affinità, no? Sul discorso dei pulmini, qui è stato secondo me, a mio giudizio, travisato un po' il messaggio, no? È passato come non si faranno più gite. Come diceva il sindaco, è stato chiesto un parere tecnico all'RSPP, il quale ha detto fino al 31-12 sconsigliamo questo tipo di attività per evitare commistioni tra bambini di diverse scuole, di diverse bolle e così via. È chiaro poi che queste sono le linee guida che sono state adottate dall'amministrazione comunale a tutela degli insegnanti, degli autisti e soprattutto dei bambini. È chiaro poi che vale la regola del buon senso, perché io stesso, confrontandomi con la dirigente Zanella, perché si parlava in realtà del riatro delle medie, a me ho detto probabilmente gli stessi bambini che la mattina alle 8 da San Daniele vanno a Villanova, mezz'ora dopo potrebbero salire sullo stesso autobus per tornare in biblioteca per visitarla. Quindi secondo me col buon senso, e ripeto, la situazione è transitoria, anche questa cosa troverà una facile soluzione. In merito alla variazione di bilancio, allora è l'ultima dell'anno, tiriamo un sospiro di sollievo perché è stato veramente un anno molto impegnativo per noi come amministratori, ma anche per gli uffici. Quindi nuovamente le mie congratulazioni alla dottoressa Campana che insomma ci ha supportato e sopportato anche in questo anno molto impegnativo. Molto spesso le repentine variazioni di bilancio vengono poi anche criticate perché sembra che non abbiamo le idee chiare. In questo caso abbiamo rendicontato tutto quello che abbiamo raccolto nel corso degli ultimi mesi in termini di contributi, quindi anche qui il plauso all'Ufficio Lavori Pubblici. E il voto nel nostro gruppo è positivo anche perché al di là della mera enumerazione di cifre in euro ci sono due fatti molto importanti, ci sono i contributi alle associazioni e soprattutto c'è un contributo di 100.000 euro per supportare le attività produttive e le imprese del territorio. Per questo motivo il nostro voto sarà favorevole.
Grazie Vice Sindaco. Topazzini aveva chiesto la parola per la dichiarazione di voto.
Sindaco, comunque, visto che parliamo di turismo, ma il contributo doveva essere assegnato a un'associazione che doveva fare promozione turistica, giusto? Giusto? I fondi del capitolo, si è addormentato, sindaco? No, volevo capire. No. Sì, ho capito, ma il ragionamento è per dire poi che alla fine voterò contro, ma c'era un ragionamento dietro, altrimenti come faccio a dire voto contro? C'è un ragionamento per cui dicevo contributo per un'associazione che deve promuovere il turismo. Allora, lei mi dice una cosa alla volta, le due associazioni quali sono allora, ad esempio? E perché non hanno fatto la promozione, ad esempio? Scusi, sono domande che sono legittime o no? Perché se lei ha valutato positivamente durante... quando ha redatto insieme alla Donatella Campana, insieme alla Giunta, insieme al Consiglio Comunale, ovvero quelle di maggioranza, che era opportuno mettere quei soldi lì, 5.000 euro, per il turismo, perché c'era questa situazione, volevo capire qual era il progetto, ma non l'abbiamo ancora capito perché non si può intendere. Basta solo dire che ho recuperato 5.000 euro e abbiamo concluso l'argomento. E questo è il ragionamento politico. Il sindaco forse magari si dimentica sempre che magari nel turismo, nella promozione, non c'è il mattone e quindi non gliene frega niente, però c'è anche qualcosa di diverso. Vice sindaco, scusi, parlo con lei perché col sindaco non posso parlare, perché non mi risponde. E No, bello quel progetto del no, mi sembra anche giusto e sono concordo con lei che è stato bravo il sindaco Revelan riuscire in qualche modo a promuovere una scuola, a fare intervento, a tenere i contributi per una scuola che è oggi forte nel suo territorio, che ha grande capacità di promozione dell'istruzione nell'ambito non solo egemone ma anche di più. Quindi Revelan ha fatto un progetto politico sull'istruzione. Sindaco questo, no? Quindi Revelan, il sindaco di Gemona, è riuscito a concentrare quelle che sono le necessità territoriali in questo progetto per il recupero. Il recupero è venuto dopo, attraverso il contributo, ma perché c'era già un progetto prima. So che purtroppo non tutti i sindaci sono uguali e quindi questo mi dispiace, però credo che qualcosa di positivo a livello provinciale ce l'abbiamo. E centro per anziani. Io voglio concludere questo discorso centro per anziani. Nessuno ha mai detto che gli anziani devono essere abbandonati. Chi è che lascia? Questa è un'attività ordinaria di amministrazione, quella di curarsi degli anziani. Punto. Che sia un gruppo politico di destra, sinistra, centro, qualsiasi, deve curare gli anziani. È vero, quando abbiamo fatto noi, avevamo quel progetto, no? che poi è scemato, e che, devo dire la verità, c'erano però grosse difficoltà, si ricorda la Cominotto, per le difficoltà quali erano? Chiapolino forse ha insegnato qualcosa, l'ex assessore Chiapolino ha insegnato qualcosa, le difficoltà, no, a star dietro, no? Si ricorda di Chiapolino? No, voglio capire solo se si ricorda di Chiapolino. Quindi quel progetto era nato perché c'era una difficoltà di gestione. Si ricorda quanti soldi noi andavamo a inserire nel bilancio per l'ultimo bilancio? Si prevedeva, era previsto, l'inserimento mi sembra, non so se la dottoressa Campana si ricorda, 160.000 euro. Era 120.000, poi dovevamo passare a 160.000. Questo significa promozione, cioè mettere dei soldi perché si voleva mantenere il centro per anziani e con naturalmente il sistema tarifario calmerato. Allora lei mi dice no, non è più possibile, è per forza, bisogna fare un progetto diverso. Allora qual è questo progetto? Non lo sapremo mai. E altra cosa sicuramente mi rivolgo anche all'assessore Pugnale, che ho visto anche all'interno di questo bilancio un'altra volta i soldi da spendere per la manutenzione del trattore, 3.000 euro. Allora, dall'inizio dell'anno, quest'anno, quanti soldi abbiamo speso? No, giusto per fare una cifra adesso, per mantenere le attrezzature e apparecchiature del comune. 30, 50 o siamo già a 70? Forse il sindaco non si ricorda, forse si è dimenticato, ma ogni volta che io prendo in mano queste variazioni in bilancio c'è sempre. Allora, un invito sicuramente all'assessore Pugnale a fare un quadro economico di quelle che sono state le spese dall'inizio dell'anno ad oggi e vedere se effettivamente è necessario magari evitare, perché gli operai mi sembra di capire ce ne sono sempre di meno, tanti operai hanno ancora problemi di salute, e mi auguro che poi si rimettano presto perché abbiamo bisogno degli operai e delle loro attività. Ma se così non fosse e c'è ancora la fuoriuscita di altri operai perché magari vanno in pensione, forse un qualcosa di diverso a livello di gestione del nostro territorio bisogna farlo. Cosa che oggi ancora non trovo all'interno di questa variazione di bilancio. Pertanto il mio voto sarà negativo.
Bene. Microfono per cortesia. Altre dichiarazioni di voto? Della Rosa, 5 minuti.
Sì, diceva l'assessore Pilosio che qualche volta voi avete cambiato idea in base alle nostre, avete seguito le nostre idee, probabilmente si riferiva al Monte di Pietà per l'acquisto perché la proposta inizialmente era stata nostra. Devo prendere atto che effettivamente l'avete seguita. Però dopo, cos'è la vostra idea? Qual è? Spostare di 100 metri la biblioteca moderna? Cioè il progetto di questo Monte di Pietà, cos'è? Qual è? Non c'è? Oppure si vedrà man mano che i tempi verranno, in sostanza. Questo è il discorso. Per questo, anche per altri motivi, il mio gruppo poi vota contrario a questa operazione di bilancio.
Grazie Della Rosa. Altre dichiarazioni di voto? No. Allora, poniamo in votazione la delibera numero 4, avente ad oggetto variazione numero 7 al bilancio di previsione 2021-2023. Adesso vi chiamo per il voto. Pietro Valent, favorevole, favorevole. Visentin,
favorevole, favorevole.
Favorevole, favorevole. Pischiutta,
favorevole,
favorevole. Favorevole, Pilosio,
favorevole,
favorevole. Zamolo, favorevole, favorevole. Pugnale, favorevole, favorevole. Trus,
favorevole,
favorevole, favorevole. Marcuzzi, favorevole, favorevole. Andreutti, astenuta. Doppia astensione, no? Sì. Quindi Andreutti astenuta. Cominotto, favorevole, favorevole. Carnelos, favorevole, favorevole. Della Rosa, contrario, contrario. Zannini non c'è. Menis, contrario, contrario. Topazzini, contrario, contrario. Ovan, contrario, contrario. Spitaleri, no, no. Quindi con un astenuto e 5 contrari la delibera è, e gli altri favorevoli evidentemente, la delibera è approvata. Ha preso nota il segretario?
Sì.
Bene, grazie. Passiamo al punto numero 5 all'ordine del giorno, che è l'ultimo punto perché interrogazioni e ordine del giorno non ce n'è. Allora, il punto 5 prevede un parere preventivo ampliamento di attività produttiva realizzabile in deroga allo strumento edilizio generale ai sensi dell'articolo 12 ter, legge regionale 3/2001 e successive modifiche e integrazioni, ditta Varutti Giuseppe e figli, determinazioni. Se vi ricordate, una delibera simile l'abbiamo presa in occasione della richiesta del DOC dall'AVA, del prosciuttificio, che sfruttando una nuova modifica normativa passa attraverso il Consiglio per chiedere preventivamente alla istruttoria effettiva del permesso di costruire. Prego? Non ho capito. Sì. Se la leggo un momentino, poi magari finiamo. Allora, la delibera, se non l'ha letta, la leggiamo tanto in una paginetta. Premesso che il Comune di San del Friuli si è dotato del piano regolatore generale comunale, rappresentato dalla variante generale numero 46, variante confermata nella sua esecutività con la DGR numero 1174 del 7 maggio 2004, decreto di giunta regionale, che lo strumento urbanistico generale vigente è stato aggiornato con la variante numero 90, denominata assestamento, adottata con la deliberazione consigliale 64 del 17 luglio 19 e approvata definitivamente con deliberazione consigliale 102 del 17 dicembre 2019. Vista la legge regionale... Aspetti, io lo possiamo lasciare andare, dottoressa? Lei non mi dice niente. Ecco, ringraziando la dottoressa Campana del supporto e soprattutto del lavoro che ha svolto per tutte le 7 variazioni di bilancio, nonché per il bilancio di previsione consuntivo del Comune di San Daniele e tutto il resto, la ringraziamo e la lasciamo andare a casa e ci vediamo domani in municipio. Grazie.
Continuando, ci associamo al ringraziamento.
Ringraziamento di tutto il Consiglio, nessuno si dissocia. Vista la legge regionale 12 febbraio 2001 numero 3, così come modificata dalla legge regionale 29/4/19 numero 6 all'articolo 27, considerato che ai sensi dell'articolo 12 ter della legge regionale 3/2001, che recita previo parere favorevole del Consiglio Comunale, sono soggetti al procedimento di cui l'articolo 11 gli interventi che comportano ampliamenti di attività produttivi, anche in difformità dallo strumento urbanistico comunale, per quanto attiene a indici, parametri, destinazione o zonizzazione urbanistica, purché entro il limite massimo dell'80% del volume o della superficie esistente e comunque in misura non superiore a 5.000 metri quadrati di superficie coperta necessari per il mantenimento della produzione e o dei livelli occupazionali sul territorio. Quindi questo che vi ho letto indica i tre parametri: non più dell'80%, inferiore o meglio non superiore a 5.000 metri quadrati di superficie coperta e interventi necessari al mantenimento della produzione e o dei livelli occupazionali, che dopo andremo a analizzare. Vista la richiesta di parere preventivo per l'ampliamento dell'attività di attività produttiva realizzabile in deroga allo strumento edilizio generale ai sensi dell'articolo 12 ter della legge regionale 3/2001 SUAP, presentato al SUAP in data 13/10/2021, domanda unica numero 176.674 dalla società Varuti Giuseppe Figli, meglio descritta, riscontrato che il fabbricato risulta originariamente legittimato dalle seguenti istanze. Le diamo per lette. Constatato che nella proposta di ampliamento le superfici edificate sono state rimodulate nel seguente modo: superficie di copertura massima del lotto da PRGC 1200 metri, questa è la previsione del PRGC, superficie originaria 1195,19 metri, quella attuale, superficie in deroga, quella che richiedono, 309,46 metri, di cui 265,46 per ampliamento capannone e 44 metri quadrati per tettoia di carico. Superficie totale, quindi la superficie originaria più la superficie in deroga richiesta adesso, portano a 1504,65 metri quadri. Verificato che tale progetto comporta un ampliamento dell'attività produttiva in difformità dallo strumento urbanistico comunale per quanto attiene a indici e parametri urbanistici, riscontrato che la superficie in ampliamento in deroga ammonta a complessivamente a metri quadrati di 309,46, corrispondente alla percentuale del 25% al netto delle superfici legittimamente utilizzate a saturazione del parametro edilizio previsto dal PRGC e quindi inferiore alla massima superficie autorizzabile in deroga di cui l'articolo 12 della legge regionale 12/2001 numero 3, portando ad una superficie totale dell'attività a metri quadrati 1504,65. In buona sostanza qui abbiamo verificato che è inferiore ai 5.000 metri e che la percentuale di ampliamento è pari al 25%, inferiore all'80% limite massimo consentito dalla norma. Viste le indicazioni contenute nella relazione di progetto, da cui risulta che l'ampliamento non supera il limite massimo dell'80% del volume o della superficie esistente, l'intervento complessivo risulta non superiore a 5.000 metri quadrati di superficie coperta, le opere garantiscono il mantenimento della produzione, aumentano i livelli occupazionali sul territorio, riscontrato inoltre che la presente deliberazione si esprime sulla richiesta di parere preventivo di cui sopra, a cui seguirà istanza formale di permesso di costruire in deroga rispetto ai dettami della legge regionale 3/2001 e su questa richiesta l'ufficio tecnico comunale si esprimerà formalmente con istruttoria tecnica ai sensi dell'articolo 20, comma terzo, DPR 380/2001 e successive modifiche e integrazioni. Dato atto che la presente proposta si rilascia il parere favorevole del responsabile del servizio pianificazione territoriale in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'articolo 49,1 del decreto legislativo 267/2000, propone di fare proprio le premesse di quel presente atto e sulla base delle stesse. 1. Di prendere atto che la superficie complessivamente richiesta in deroga da parte della ditta, lascio stare tutti i dettagli, sull'area distinta catastralmente al foglio 23 mappali 133, che la superficie in ampliamento in deroga ammonta complessivamente a metri quadrati 309,46, corrispondente alla percentuale del 25% al netto delle superfici legittimamente utilizzate a saturazione del parametro edilizio previsto dal PRGC e quindi inferiore alla massima superficie autorizzabile in deroga di cui l'articolo 12 ter della legge regionale 12/2001 numero 3, portando ad una superficie totale di attività a metri quadrati 1504,65. 2. Di esprimere conseguentemente, ai sensi dell'articolo 12 ter della legge regionale 3/2001, parere favorevole al parere preventivo per l'ampliamento dell'immobile della suddetta attività produttiva per un'ulteriore superficie di 309,46 metri quadri, magazzino e tettoia di carico, in deroga agli indici edilizi del PRGC gravanti sull'area distinta catastalmente al foglio 23 mappale 133. Punto 3. Di riscontrare che la presente deliberazione si esprime sulla richiesta di parere preventivo di cui sopra, a cui seguirà istanza formale di permesso di costruire in deroga rispetto ai dettami della legge regionale 3/2001 e su questa richiesta l'ufficio tecnico comunale si esprimerà formalmente con istruttoria tecnica ai sensi dell'articolo 20, comma terzo, decreto Presidente della Repubblica 380/2001 e successive modifiche e integrazioni. punto 4, di conferire al presente atto, stante l'urgenza, di provvedere in merito l'immediata eseguibilità ai sensi dell'articolo 1,19 della legge regionale 11 dicembre 2003, numero 21, e successive modifiche ed integrazioni. Questo è il testo della delibera. In questo momento, per fare sintesi, abbiamo verificato i tre parametri richiesti dalla norma, tutti e tre i parametri, cioè mantenimento dell'attività produttiva e livelli occupazionali, non superamento dell'80% dell'ampliamento e totale superficie coperta inferiore a 5.000 metri quadrati, consentono al Consiglio Comunale di esprimersi per una deroga alle norme di PRGC. Chiaramente l'istruttoria potrà essere redatta dall'ufficio se, e non è detto che ci sia, la ditta presenterà richiesta formale di permesso di costruire. Quindi nel momento in cui la ditta farà questa richiesta, sulla base del parere preventivo eventualmente favorevole di questo Consiglio, verrà fatta l'istruttoria. Se la ditta non presenta il permesso di costruire, resta tutto così, il parere preventivo è lì e basta. Ci sono interventi? Topazzini, 10 minuti.
Ah, 10?
È così, è. No, 10 minuti sono gli incapogruppi, 10 minuti il primo giro.
Ah, sì, me ne avevo già rubati uno.
No, è partito adesso.
No, volevo solo sottolineare come queste iniziative trovano in qualche modo il nostro anche apprezzamento, perché se parliamo di attività produttive, parliamo di società che riescono in qualche modo oggi ad essere vive in termini commerciali sul territorio, ma anche non solo sul territorio, e riescono a mantenere viva anche la nostra comunità, perché danno posti di lavoro. È chiaro che questa deriva trova il nostro consenso. E cosa che avevamo già approvato per quanto riguarda altre società, il Dog Dall'Ava ad esempio, giusto? E che però sarebbe opportuno, quando si trattano questi argomenti, avere anche un po' l'indicazione, non tanto di chi è che ha chiesto, perché insomma, ormai riconosciamo tutti, no, le attività produttive straniere, ma dov'è il contesto, dove si sviluppa, quali sono quei parametri di ampliamento, quali sono le superfici. Ecco, questo purtroppo non l'abbiamo visto, almeno io non l'ho trovato all'interno della delibera che è stata trasmessa da parte della Giunta, non ho trovato una parametria adeguata per fare anche certe valutazioni, cosa che avevamo fatto invece con il Dog Dall'Ava, che ci ha permesso anche di fare una valutazione molto più serena e tranquilla. E altra cosa, è altrettanto vero che questo è solo un parere, non è un'approvazione, è un parere, però comunque è sempre un parere di merito, e quindi a mio avviso sarebbe stato proprio opportuno anche magari nominare la commissione che si può anche esprimere e ci dia anche modo di avere, non dico garanzie, perché le garanzie sono già nella delibera di giunta, tutto regolare, ma che ci faccia capire comunque che questa operazione è un'operazione che non va magari a incidere in quello che è il contesto di tutta la zona, penso che sia la zona artigianale, no, giusto? Quindi la zona regionale non vanno a incidere in quello che è il contesto di tutte le attività che sono all'interno della zona artigianale. Perché qualche società, qualche ditta, se amplia, comunque avrà un aumento non solo di superficie, ma anche un aumento di quelle che sono le necessità di servizi. No? Ad esempio, lo scarico delle fognature, impianto idrico, queste vanno a incidere anche sulle altre attività che ci sono sul posto, cosa che non lo dice la variante urbanistica, ma lo può fare l'amministrazione comunale attraverso la commissione, magari facendo una verifica ad hoc su quelli che sono gli impianti dei servizi che al servizio, scusate il gioco di parole, a servizio di tutte le altre società. Questo è quello che vogliamo avere, senza nulla togliere che comunque per noi va benissimo che queste società vengano promosse sul territorio e si mantengano sul territorio.
Grazie. Prego Della Rosa.
Certo, benvenga queste iniziative. Volevo dire, sono anch'io convinto come Topazzini, certe iniziative dovrebbero passare attraverso la commissione urbanistica. Cioè, volevo dire anche fra l'altro, questa zona artigianale qui si trova a certe criticità. Forse pensare in modo diverso, ampliarla, a trovare una soluzione diversa, perché so che alcune aziende si trovano nell'impossibilità di ampliare. Quindi faccio esempio quel famoso lotto giù in fondo, c'è una ditta che vorrebbe un sacco di tempo che vorrebbe acquistare, per questioni, problemi, non riesce a acquistarlo. Voi siete, lei signor sindaco, è già due anni che si trova al comando, dovrebbe aver almeno tentato o cercato di risolvere questo problema. Sta di fatto che questa azienda qui ha bisogno di questo pezzo di terra per ampliare e per assumere. Quindi dobbiamo vedere nel contesto la zona artigianale, non esaminare di volta in volta quando si presentano i problemi delle singole aziende.
Grazie. Della Rosa, altri? Spitaleri?
Allora, premesso che questa opportunità di sviluppo mi sembra molto positiva e quindi da supportare, io volevo semplicemente chiedere se c'è una rappresentazione grafica che ci dia l'idea della direzione dello sviluppo, che immagino, perché vedendo su Google Earth ho visto che l'azienda è fronte strada, quindi immagino che si sviluppi verso dietro. Solo se possiamo vedere un'immagine per capire.
A video no, è qui in cartellina, se volete venire a vedere.
Spendiamo un minuto magari.
Prego? No, ma non c'è il file. Comunque no, adesso sospendiamo 2 minuti così la potete vedere. Ma no, 2 minuti così vedete, vi faccio girare il foglio, facciamo girare il foglio, questo è il prospetto. Dopo tornatelo. Nel frattempo volevo solo, visto che rimane agli atti, specificare che come al solito le delibere che vengono inviate in consiglio sono corredate di documentazione e nel momento in cui vi arriva la delibera voi potete semplicemente passare in ufficio tecnico e prendere visione, se avete piacere, della cartellina come che io ho qua. Io adesso ho la cartellina qui, ma fino a un'ora fa ero depositata presso la segreteria del comune, quindi a disposizione vostra. Poi se anche per le vie brevi se avete necessità di alcuni documenti e non sono particolarmente pesanti, l'ufficio riesce a mandarveli anche via mail o il transfer, insomma, a disposizione. Ecco. Fate passare anche di là così. Prego, Spitaleri, se vuole riprendere.
Il piano regolatore, vuole dire, certe cose si devono vedere anche in commissione.
No, scusi della Rosa, c'era Spitaleri, prego.
Sì, scusa.
Visto l'elaborato grafico, visto la direzione dell'ampliamento, peraltro mi sembra un ampliamento molto, molto contenuto sul retro dell'immobile, insomma credo che sostenere questa attività e questo ampliamento sia una cosa molto, molto positiva, anzi sperando che ce ne siano anche altri.
Grazie. Altri? Prego, della Rosa.
Sì.
Scusate, se no non sentiamo, prego.
La commissione serviva perché quel fabbricato lì di ampliamento andiamo circa a ridosso del confine. Quindi eventualmente in futuro quei fabbricati che verranno realizzati nel lotto adiacente devono rimanere a una distanza di 10 metri. E si diciamo in qualche modo si danneggia il confinante. Quindi in certi ragionamenti non si devono vederli soltanto perché il piano regolatore prevede, si devono vedere nel contesto. Questa è la logica che facevo io. Quindi il problema della zona artigianale deve essere impostata in questa ottica qui, perché lì noi andiamo 2 metri dal confine a realizzare questo fabbricato, 3 metri, non sono molti, 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 a parte dietro. Quindi a scapito del confinante.
Tornando a... ci sono altri interventi? No? Allora, prego. Ah, Visentin? Sì, Visentin.
Grazie Sindaco. No, beh, il mio intervento rischia di essere ridondante dopo gli interventi di chi mi ha preceduto. Anche io volevo fare due considerazioni, una di carattere tecnico come assessore e una politica come consigliere. Partendo dalla seconda, in generale questa amministrazione, ma direi altrettanto anche delle precedenti, hanno visto sempre di buon grado iniziative di questo tipo, quindi attività produttive che... o attività commerciali che esistono sul territorio che hanno necessità di ampliamento. E c'è sempre stato un sano dibattito, anche nelle precedenti occasioni, e approfondimenti su quelle che possano essere le implicazioni di carattere negativo sulla viabilità, sull'ambiente, sul rumore, eccetera, eccetera. Ecco, ritengo che per quelle che sono documentazioni presentate da questa ditta, essendo per sua natura collocata nella zona artigianale, non corriamo alcun rischio, essendo appunto nata a tal fine. Prendendo ragionamento iniziale, quindi quello di carattere politico, direi che un'attività del genere va sostenuta subito dopo la pandemia, perché veramente sono pochi gli imprenditori che hanno saputo in questo periodo differenziare e comunque sopravvivere. Quindi mi pare di essere totalmente allineato con chi mi ha preceduto. La considerazione di carattere tecnico, dando per corretto quello che sosteneva il consigliere Della Rosa, è che giustamente devono essere poi certificate anche le 3 condizioni per poter concedere questa deroga. Questo è un parere, va corretta la delibera, si chiama, c'è scritto parere preventivo, probabilmente è stato scritto con la mascherina, ma comunque è un parere preventivo, e quindi questa attività, che è un'attività prevalentemente commerciale, quindi si occupa di distribuzione di mangimi, non credo abbia bisogno di impiantistica, probabilmente hanno bisogno di ampliamento della parte di logistica, quindi migliorare la movimentazione. So che è in corso anche una pratica di prevenzione incendi, quindi probabilmente vorranno migliorare quella che è la viabilità interna e aumentare l'area di stoccaggio.
Sì, grazie. Io mi sono confrontato con il PO che ha fatto la preistruttoria, ho trovato ovviamente la pratica proponibile al Consiglio. Per quanto riguarda il parere della Giunta, evidentemente favorevole, anche per questo abbiamo portato in Consiglio l'approvazione di questo parere in deroga, questo parere preventivo in deroga. Resta fermo che con questo preventivo l'azienda ha la facoltà, non l'obbligo, la facoltà di presentare la richiesta di permesso di costruire. Evidentemente però sa che nel caso di ampliamento, insomma, può farlo. Riteniamo anche che rispetto ai 3 parametri le modifiche sono molto contenute, cioè rispetto a quello che la norma, sempre sulla base delle volontà del Consiglio, permette, sono le deroghe abbastanza contenute, il 25% contro l'80, 1500 metri contro i 5000 che sono quelli massimi, e quindi il mantenimento della capacità produttiva, e anzi la ditta propone un aumento della forza lavoro. E in momento di istruttoria, quando verrà richiesto il permesso di costruire, se verrà richiesto, l'ufficio chiederà alla ditta di sottoscrivere l'impegno, di certificare l'impegno sui livelli occupazionali e quindi di andare a definirlo. Chiaramente dopo il Comune prenderà atto, sì, l'istruttore terrà conto anche di questa dichiarazione, che verrà comunque puntualmente richiesta al fine di soddisfare anche quel requisito lì. Se non ci sono altri interventi, Menis, prego.
Io non sarò ridondante. mi sento di dire che per fortuna ci sono interventi come questo della ditta Varutti, perché fanno ricordare al Consiglio e anche al Sindaco che esiste una zona artigianale, quella che lui in campagna elettorale aveva garantito che l'avrebbe trasformata in artigianale commerciale, che l'avrebbe rimessa a nuovo e a lucido, che avrebbe eliminato la moschea e via dicendo. Di tutto questo sono passati anni, non si è visto un chiodo, non si è visto nulla. Mentre invece la zona artigianale avrebbe bisogno, ad esempio, di cancellare alcune previsioni che erano state fatte a suo tempo e che oggi pesano su alcuni cittadini riguardo l'ampliamento della stessa, perché andrebbe razionalizzato sia per la viabilità sia per rendere appetibile alcuni lotti, alcuni appezzamenti, alcuni capannoni che sono dismessi. Ce n'è bisogno, ma ci sono caratteristiche e contingenze che vanno risolte e su cui l'amministrazione comunale dovrebbe impegnarsi per disbrigare questi nodi e questi impedimenti. Sono lavori noiosi, fastidiosi, che comportano tempo, relazioni, incontri, ma si può arrivare in fondo con un po' di impegno, solo che bisogna tenerci alle cose. E francamente devo dire che in questi 3 anni e mezzo non ho visto proprio nulla di interesse nei confronti della zona artigianale e me ne dispiace.
Grazie. Va bene, poniamo in votazione la delibera numero 5, avente ad oggetto parere preventivo ampliamento di attività produttiva realizzabile in deroga allo strumento edilizio generale, ai sensi dell'articolo 12 ter legge regionale 3/2001 e successive modifiche e integrazioni, ditta Varutti Giuseppe e figli, determinazioni. Allora, adesso facciamo l'appello dei favorevoli. Qua. Valente, sì, sì. Visentin?
Sì, sì.
Sì, sì. Ah, uno solo? Sì. Va bene. Pischiutta? Sì, favorevole. Pilosio?
Favorevole.
Sì. Zammolo? Sì. Pugnale?
Favorevole.
Sì. Trus? Sì. Sì. Marcuzzi? Sì. Andreutti?
Sì.
Cominotto?
Sì.
Sì. Carnelos?
Favorevole.
Sì. Della Rosa? Sì. Zanini non c'è. Menis?
Sì.
Sì. Topazzini?
Sì.
Sì. Ovan?
Favorevole.
Sì. Spitaleri? Sì, la delibera approvata all'unanimità dei presenti. Punto 6, interrogazioni e ordini del giorno, non c'è nulla, quindi la seduta alle ore 22:31 si conclude. Grazie e grazie segretario comunale. Buona serata.
Buonasera.
Ciao Massimo. Buonasera.